Buonasera, chiedo ai consiglieri di prendere posto perché sta per partire la diretta. Oggi è l'ultimo giorno in cui possiamo avere lo streaming. Aspetto l'ok. Bene, allora siamo collegati. Buonasera a tutti, passiamo all'appello. Prego, segretario.
Buonasera, Angeli William. Azzolini Cristina, presente. Bertolini Giuseppe. Bettinazzi Nicola, assente giustificato. Bortot Mario. Bresciani Stefania, assente giustificata. Cazzanelli Paolo, in...
presente, buonasera.
Chemoti Roberto.
Buonasera.
Chiesa Ivo, assente. Corradini Fabrizio.
Presente.
Cossali Nicole.
Presente.
Di Spirito Giuseppe. Divan Leonardo, assente giustificato. Fight Carlo.
Presente.
Filippi Davide, ha comunicato ritardo. Francesconi Miriam.
Presente.
Guy Fasbianca.
Presente.
Galli Gabriele.
Presente.
Corici Omar, assente. Luzzi Cristina, assente. Miniucchi Andrea.
Presente.
Miorandi Arianna.
Presente.
Mullici Fation, assente. Ploteger Carlo. Pomarolli Riccardo.
Presente.
Pozzo Ruggero. Previ Di Mauro.
Presente.
Robol Giulia.
Presente.
Veronesi Roberto.
Presente, buonasera.
Zambelli Andrea, assente, ha comunicato ritardo. Zucchelli Renato.
Bene, 22 presenze. Possiamo iniziare, cominciamo con le interrogazioni che hanno ricevuto risposta, mi sembra quasi tutte. Allora, la numero 1, consigliere Galli, pubblicazione periodica del Comune, prego. È uscita un attimo la sindaca reggente perché ha dimenticato una carta in ufficio, se vuole aspettare un momento o magari... Sì, ha detto che è andata a prendere questa carta in ufficio, siccome era sua la risposta. Aspettiamo un attimo. Intanto individuiamo gli scrutatori, chiedo a Cazzanelli per favore e alla consigliera Gaifas, va bene? Ok.
Prego, consigliere Galli.
Grazie, le dirò dopo. È perché nella parte iniziale la ringraziavo e allora aspetterò un attimo. Allora, inizio ridendo, ma non c'è niente da ridere qui. La situazione si è rivelata di una gravità inaudita, a mio modesto parere. Comunque, l'interrogazione del 31/5/2023, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, sembra ci sia un refuso, perché siamo aprile, no? E l'interrogazione è di maggio. Nel 2023, quando l'ho presentata, c'era un sindaco e c'era un addetto stampa, e era a loro diretta l'interrogazione. Adesso c'è una sindaca e ci sono due addetti stampa nuovi. Vedo che arriva con tempismo eccellente, abbiamo aspettato un attimo la sindaca, perché volevo ringraziarla per essersi fatta carico di quella che era una potenziale patata bollente, anche se dopo 9 mesi la patata è diventata fredda. Vecchia purè, consigli vari. Comunque, e ringrazio la sindaca, dicevo, non ringrazio invece chi dovrebbe tutelare i consiglieri comunali e far rispettare il regolamento, che dice risposte in 15 giorni, massimo 25, per particolare e specifico approfondimento. Ho contato approssimativamente i giorni, ne sono passati 273. L'interrogazione, leggo solo due estratti, non era poi nemmeno lunga. Nel luglio 21, conferenza dei capigruppo, il dottor Perinelli, responsabile ufficio stampa, aveva annunciato il ritorno della pubblicazione periodica del comune. Cadenza trio quadrimestrale, 1-2 numeri prima di fine anno. Nella risposta a una precedente interrogazione sullo stesso tema, nel maggio 22, l'amministrazione rispondeva: si conferma la volontà di procedere alla pubblicazione periodica maggio 22 e i canali social del comune hanno una crescita del 12,5%. Si chiedevano delucidazioni sul periodico e sul comune digitale, perché 12,5%, senza dire di quante persone si tratti, potrebbe essere una persona in più oppure 1 milione. Come detto, il tempo passa, il sindaco cambia, il consigliere si lamenta, mi ricorderete in alcuni momenti, la risposta è del 28 febbraio, sarà una coincidenza, ma in quella data il dottor Marco De Romedis, già segretario comunale, ha inoltrato una segnalazione all'unità di missione strategica referente degli enti locali in provincia, denunciando, cito e condivido, il deplorevole ritardo del Comune di Rovereto nell'evadere le interrogazioni a risposta scritta dei consiglieri comunali, fatto che comprime gravemente il diritto di iniziativa dei consiglieri comunali sino a vanificarne l'esercizio. La risposta che ho ricevuto è parziale, perché del Comune digitale degli utenti in più non si parla. Cioè, io ho aspettato un anno per due risposte e ne ho ottenuta una. Comunque, l'altra risposta, questa, è arrivata e dice che la progettualità si è poi arenata per alcune difficoltà nell'individuazione del soggetto che potesse occuparsene e della procedura relativa, esterna o non, per poterlo fare. La risposta conclude: l'attuazione è demandata alla prossima amministrazione. E io ringrazio per la risposta, ma non sono soddisfatto. Grazie.
Grazie consigliere Galli. Intanto è entrata anche la consigliera Luzzi, per cui siamo in 23. E Galli, anche la prossima, il laboratorio del bello è sua, prego.
Grazie. Anche in questo caso la patata era bollente e si è raffreddata, sono passati, era di settembre, 210 giorni hanno fatto calare la temperatura. Le domande sono rimaste nel passare del tempo e la risposta non è stata di particolare gradimento, però ringrazio che c'è stata. Allora, prima mi riferivo a un sindaco e al suo addetto stampa che non sono più in servizio in comune, adesso invece posso additare tutti i presenti: l'assessore che non ha rispettato i giorni, la presidente che non ha fatto rispettare all'assessore i giorni e la sindaca che non ha sindacato le questioni con i due che ho citato. Comunque, interrogazione: nel giugno 2021 nasceva il Laboratorio del Bello, un comitato dedicato alla memoria di Giulio Andreolli, ingegnere di rilievo internazionale e coprogettista del MART, scomparso nel 2019. Il suo studio di via Tartarotti 13, che ha visto transitare innumerevoli progetti e disegni, è stato scelto come sede del Comitato e degli archivi di Andreolli. Anche qui solo qualche passaggio della delibera di giunta e dello statuto allegato. Il Comitato Laboratorio del Bello si occuperà della promozione della bellezza applicata alla qualità del vivere nel territorio e nel paesaggio e, tra gli altri propositi, il promuovere iniziative, esposizioni, mostre, conferenze, attività culturali, incontri, convegni, corsi di formazione, mostri, spettacoli, viaggi e più in generale iniziative e pubblicazioni per sensibilizzare l'opinione pubblica. Era il giugno 21, nel luglio 23 invece il Laboratorio del Bello purtroppo si è sciolto, anche con rammarico dell'amministrazione sia nelle delibere di giunta e sia nella risposta all'interrogazione. Mi unisco insomma al rammarico insieme anche ad altri cittadini interessati. La delibera di giunta spiegava appunto le ragioni e diceva che l'interesse a aderire è stato molto limitato da parte degli enti che potevano essere coinvolti. In particolare solo l'Ordine degli Ingegneri della Provincia e la Fondazione Negrelli avevano aderito, mentre da altri enti c'erano state buone intenzioni ma scarsa, anzi nulla, adesione. Si chiedeva in breve nell'interrogazione quanto era stato fatto e cosa si intendesse fare. Sul quanto è stato fatto, ammetto, l'interrogazione era piena di domande, erano ben 7 e potevano essere accorpate e si poteva dare una risposta più chiara almeno ad alcune di queste. Si chiedeva quanto è stato fatto come promozione, coinvolgimento, azioni, iniziative e in particolare con l'ex vicepresidente Tonina che aveva garantito impegno in questo senso. La risposta è del 3 del 4, 210 giorni dopo. Sarà una coincidenza, una seconda coincidenza, che in quella data il dirigente generale del Dipartimento Enti Locali, che ho citato nella precedente interrogazione, dottor Andreatta, abbia risposto alla sollecitazione del signor De Romedis iscritto al Comune? Strano, uno scrive e lo stesso giorno arriva una risposta, quella persona che ha scritto riceve risposta e lo stesso giorno, il giorno dopo, io ricevo risposta. Due indizi non fanno una prova, però autorizzano a supporre. Cosa scriveva il dirigente? Effettivamente valutava, anzi, qui c'è un po' di rumore.
Scusate consiglieri, silenzio.
Grazie, ho comunque quasi finito. Dicevo, sarà una coincidenza? Il dottor Andreatta segnala al comune che il superamento dei tempi non produce alcuna conseguenza, se non un'eventuale valutazione politica negativa sull'operato dell'amministrazione. Ecco, allora io non posso esimermi dall'esprimere una valutazione politica negativa sull'operato dell'amministrazione. Il dottor Andreatta poi ricorda che la mancata risposta a un'interrogazione va a ledere il consigliere, in questo caso la risposta è arrivata, però con il grande ritardo è in parte vanificato l'effetto e depauperato il mio ruolo. Concludo. Erano 7 quesiti, forse erano troppi. Purtroppo la risposta ricevuta è stata analizzata come fosse stato un piccolo tema di italiano con 7 quesiti e quindi la risposta è generalmente povera, evasiva in molti casi e consiste per lo più in una cronistoria non richiesta. Solo l'ultimo paragrafo, questo sì, risponde a una domanda ma sembra in maniera generica. Corretto dal punto di vista grammaticale e un po' evasivo nel rispondere alle questioni poste. Io stavo lodando, ecco, la conclusione, quando si dice il tema è povero, ma il finale, la conclusione è incoraggiante, perché si riferisce del finanziamento di una borsa di ricerca con Ecoltura sull'attività professionale e le architetture di Giulio Andreolli. Bene che sia così, era incoraggiante la risposta, si poteva magari integrare con qualche elemento tipo in cosa consiste la borsa, chi è destinata, a quanto ammonti, e che poteva esserci nella risposta. È bello dire abbiamo finanziato una borsa, poteva essere utile anche nella risposta ritrovarlo. E non sono soddisfatto di questa risposta, ringrazio.
Le ho lasciato un minuto in più, se vuole la sindaca può darle informazioni rispetto alla borsa di studio. Prego, sindaca.
Sì, grazie Presidente. Allora, la borsa di studio è una borsa di studio che riguarda il progetto E Cultura con la professoressa Rodler, Dipartimento Psicologia e Scienze Cognitive, Università di Trento naturalmente, con cui abbiamo già in passato raccontato, diciamo così, costruito delle ricerche su personaggi femminili e maschili, che sono personaggi, diciamo così, illustri, comunque per lo più tutti defunti, non necessariamente di questo secolo, anche dei secoli scorsi. Diciamo che la figura di Giulio Andreoli è forse uno dei più recenti, e sono diciamo persone che hanno comunque avuto un ruolo da un punto di vista culturale in vari ambiti più svariati, e infatti questo percorso portato avanti e riprogrammato ogni anno è il terzo anno che noi lo proponiamo. Abbiamo diciamo portato avanti anche riflessioni su figure tipo Laura Saibante, come oltre in questo caso già molto spesso queste borse di ricerca, poi le ricercatrici o i ricercatori fanno questo percorso, e poi c'è sempre un'esposizione, un confronto con la comunità che normalmente avviene all'interno della biblioteca civica. Peraltro abbiamo cercato anche di valorizzare figure femminili, affiancate al nome di Giulio Andreoli. Un'altra proposta che è legata a questa, così intanto informo anche l'Aula, è una valorizzazione della figura di Rosetta De Piero. Quindi solo per dirvi che questo percorso, questi legati al progetto di cultura della professoressa Rodler, indagano figure magari non così conosciute, ma a mio avviso interessanti, che danno un contributo importante di quello che è stato in un certo periodo la comunità. Ma vediamo la figura dell'ingegnere Giulio Andreoli. In un confronto comunque avvenuto anche con la moglie dell'ingegnere Andreoli, Rita Matano, che peraltro conosco personalmente, avevo illustrato la possibilità, sostanzialmente una richiesta forse che spesso ho fatto in qualità di assessore all'educazione, alla formazione, ma naturalmente anche con competenza sulla biblioteca civica, di valutare l'opportunità, ma naturalmente insomma in punta dei piedi, di capire se anche il patrimonio dell'ingegnere Giulio Andreoli, in termini naturalmente di archivio, che conosco molto bene per la preziosità anche del materiale in esso compreso, potesse essere una possibile prima o poi donazione alla biblioteca civica, come è avvenuto per altre figure di ingegneri ed architetti. Penso per esempio ad altri archivi che noi abbiamo, come Tiella, come parte naturalmente anche, non sto qui a citarli tutti, comunque ce ne sono molti, insomma, anche perché non c'entra. Però chiaramente questo era l'inizio di un'interlocuzione che non ho voluto poi naturalmente forzare, perché già un rapporto la dottoressa Matano aveva comunque con la provincia e con l'archivio anche dell'università, e quindi di fatto io non mi sono inserita. Però ho proposto lei un percorso proprio con Ecultura, che non è forse diciamo un percorso di ricerca così significativo come potrebbe essere con altri percorsi che riguardano e contribuiscono naturalmente alla valorizzazione di ingegneri che hanno avuto ugual peso dell'ingegnere Andreoli, ma è un inizio, considerato che comunque la morte dell'ingegnere è recente, quindi il percorso è tutto da costruire, da iniziare, ma avendo lui realizzato molte architetture sul suolo roveretano in particolar modo, ma anche trentino, assolutamente illustri, che potrebbero comunque costruire una riflessione non solo da un punto di vista tecnico e di dettaglio, ma anche di composizione architettonica, ma un inizio di valorizzazione proprio sulla sua figura. La dottoressa Matano è stata comunque interessata a questo percorso, ma a prescindere e noi l'abbiamo coinvolta, ma la volontà di finanziare non voleva essere in alcun modo un atto risarcitorio rispetto al tema del bello, ma più che altro l'idea che un personaggio che comunque così tanto ha dato alla città in una fase comunque anche importante dell'architettura contemporanea, oltre alla progettazione diciamo così del polo culturale museale con partner l'architetto Botta, comunque ha realizzato molte altre architetture che forse è importante gli vengano riconosciute. Quindi questo è stato un po' ci sembrava diciamo corretto e interessante anche per ricercare non solo figure della storia e dei secoli passati, ma anche diciamo di un presente abbastanza recente. E quindi l'ho voluto inserire io in quella risposta. Non mi sembrava a tema, nel senso che le richieste dell'interrogazione non avevano nulla a che vedere con questa cosa, ma come elemento diciamo di conclusione okay, di speranza volevo solo far capire che l'archivio e l'architettura dell'ingegnere Giulio Andreolli, per quel che ci riguarda, insomma, è molto cara alla città.
Grazie Sindaco. Nel frattempo è entrata la consigliera Filippi. È urgente? È una questione. Allora la terza.
Il consigliere
Filippi. Perché c'era una consigliera Filippi e ho avuto una rimembranza del passato. E, Zucchelli, progetto supporto dei giovani NEET. Prego.
Grazie Presidente. Sì, prima di tutto mi ha un po' anticipato il collega Galli su un discorso che non è la prima volta che lo evidenzio, ma non tanto come evidenziare un ritardo, ma evidenziare sarebbe stato anche come chiedere un perché passano 4, 5 o più mesi per avere una risposta. È anche ovvio che averle sempre a chiusura e a finire un mandato, ma non è solo questo, ma anche tante altre volte mi sono visto anche sui media delle risposte un anno dopo un'interrogazione e quant'altro, dove appunto avevo evidenziato la problematica sull'interrogazione, che era stata anche di per sé, diciamo così, una risposta sempre con grossi contenuti, ma poi di poco appeal nell'ambito della discussione o di un portare avanti. Però vabbè, se è così ci abitueremo a questo e poi faremo continuamente rimostranza su questi ritardi che non rimangono nemmeno, non dico nei 15 o nemmeno nei 30, ma dopo più di 4 mesi. Per arrivare all'interrogazione di NEET, dove appunto, come enunciato, se usiamo questo termine, è ovvio che è un riferimento proprio ai giovani, e stiamo parlando appunto di giovani che non sono né in formazione education, né impiegati, né impegnati in alcuna attività formativa o di training. Quella dei NEET sicuramente è una condizione di grande disagio sociale che coinvolge, è brutto sottolinearlo, tanti, forse troppi giovani che magari si sottraggono a dei percorsi scolastici o di varie formazioni professionali o a programmi di sostegno o di recupero. Ma sicuramente è una condizione che, se solo senza andare a vedere i numeri che vengono anche esibiti nell'ambito europeo, ma se guardiamo solo in Trentino sono quasi 15.000 e guardiamo Rovereto, ecco dove mi suole. Ringrazio l'assessore per essere come sempre esaustivo nelle risposte e quant'altro. Mi sarei aspettato, assessore Previdi, almeno qualche numero e non solo l'enunciazione delle varie tipologie, tipo come il progetto COPE, che penso che un po' tutti ne avranno diciamo così evidenziato quali sono i loro obiettivi, o come lei giustamente mi presenta per quello che riguarda il progetto Pepe, che è un promuovere una comunità.
Mi scuso, ma non siamo in 17 in aula, quindi chiedo davvero ai consiglieri che sono qua fuori nella sezione pubblico di rientrare, grazie.
Dispiace, perché molto probabilmente allora vuol dire che c'è poco interesse verso quello che presentiamo.
No, beh, sentono anche di là, c'è l'attivo. Sentono e vedono, però io devo controllare anche il numero di presenze in aula. Prego.
Va bene, d'accordo. Niente, stavo dicendo che anche nel progetto assessore del PEPE, che appunto questo progetto contro la povertà educativa, è sì giustamente esaustiva la sua risposta, seppur ristretta, ma molto chiara. Quello che mi sarei aspettato, come altre volte chiedo, ma magari imparo e sono qui proprio per imparare, per evolvermi anche nella domanda delle essere più, fra virgolette, piccanti domande, dove appunto si possa chiedere una risposta proprio più concreta e più assertiva nell'ambito in qualche numero, perché dove chiedevo appunto qual era che in questi progetti, quali erano le nuove creazioni di opportunità di formazione e di lavoro per questi nuovi giovani del NEET, oppure se c'erano orientamenti a queste già in essere problematiche e già in essere, diciamo, progetti di alternanza scuola-lavoro, che li conosciamo, ma volevo sapere, visto che abbiamo anche un buon, diciamo così, budget economico a disposizione, che però a volte magari si dice che è pericoloso adoperarle e andare oltre, però vengo alla conclusione nel quale le dico che mi sento sì soddisfatto della risposta, seppur in tempi lontanissimi, perché avrei potuto parlarne con lei magari quando avevamo l'occasione che come Presidente delle Politiche Sociali, e magari poter vedere tutti insieme, dato che sono, ho sempre accettato, non ho mai criticato, ma ho sempre portato ragionamenti in trasversale, poterne parlare per poter promuovere nuove iniziative e non trovarci proprio nell'ultimo momento a non dover poter far niente, se non solo leggere una sintesi che dà poco lustro a tutte le problematiche che abbiamo anche a Rovereto. Grazie Assessore, grazie Presidente.
Grazie Consigliere, nel frattempo è entrato il Consigliere Mullici. La prossima interrogazione, sempre del consigliere Zucchelli, Giardino delle Essenze. Prego.
Allora, sì, solo un attimo. Sì, ero già intervenuto anche in questa tematica, per cui non voglio nemmeno rubare tempo e rubare spazio, ma penso che non si ruba niente quando si vengono ad evidenziare delle situazioni che, a parte dei costi che ho capito che ricadono sempre nelle tasche del cittadino, perché diciamo, come mi è stato anche scritto in risposta all'interrogazione, dove si chiedeva come mai questo Giardino delle Essenze ricavato, appunto, che chi non lo conosce è tra la Posta e il nuovo Palazzo Balista, dovrebbe essere un punto focale, un punto importante, un punto d'attrazione. Mi sono, non una volta sola, perché avevo anche aspettato, ecco perché sono arrivato a febbraio a presentare l'interrogazione, ero dall'anno precedente che continuavo a passare spesso, fare delle foto e vedere com'era proprio lasciato a ogni aspettativa, rifiuti, mozziconi, bottiglie, escrementi di animali, quant'altro, nonostante ci sono uno che gli animali li ama profondamente, ma quando non c'è un minimo di situazione, e poi vedere appunto chi bivaccava sulle varie panchine lasciate fuori e quant'altro. Se questo è il biglietto da visita che vogliamo, non solo, ripeto, dover aver dovuto rimetterci mano più volte e aver, da quello che vedo, cifre che arrivano a 90, 100 mila euro se facciamo la somma di tutto, più tutto il resto, è un arredo elementi urbano nel quale tanti elementi che sono stati anche investiti abbiamo dovuto riprenderli, annullarli e addirittura portarli via, danni enormi sulle varie panchine, sui vari lampioncini e quant'altro, e nemmeno nell'erba arborea riusciamo a mantenerla, dove era stata professata giustamente, e vado a chiudere, una varia presentazione di varie situazioni, diciamo, di piante anche così aromatiche, piantine un po' importanti, un bello oliveto. Diciamo che è stato proprio lasciato ed è alla mercé. Mi è stato scritto, e come si è visto, che ci sarà e ci sarà una grande ripresa di questo punto, perché è un punto importante. Speriamo che non sia l'ennesima volta che andiamo a dover investire in un qualcosa che è solo un costo e dove sicuramente non è un biglietto da visita per chi frequenta la città interna di Rovereto.
Mi scuso consigliere Zucchelli, ho saltato l'altra che era sull'inquinamento dell'aria, è sempre sua. Prego.
Sì Presidente, mi sono accorto, per quello che l'ho chiesto un attimo, ma sono contento appunto perché tanto la documentazione, anche se prima avevo chiesto anche ai colleghi fosse di volta in volta, ogni tanto sarebbe meglio anche saltare da uno all'altro senza dover fare proprio una sequela, perché sembra un racconto biblico, invece sono appunto delle interrogazioni che devono avere anche il tempo di tirarle fuori, presentarle e presentarle nel modo corretto. Ma va bene. Inquinamento dell'aria. Quello che mi ha diciamo così, lasciato un po', diciamo un po' basito, è ovvio che abbiamo sicuramente chi questo servizio lo fa e sappiamo che viene fatto anche bene. E pertanto è un organo di competenza che ne fa tutto quello che riguarda la rilevazione, ne rifà tutta la statistica, ci arguisce sulle varie problematiche se ci fossero essere. Quello che era nella mia domanda era però chiedere come mai non ci si possa, dato che questo istituto è anche predisposto da un mezzo che può spostarsi, e visto che abbiamo sofferto parecchi mesi, per non dire qualche anno, di concentrazioni in certe aree di Rovereto, dove, perché se lo lasciamo giustamente come scritto, dov'è il fisso vicino alla posta, capisco bene, non c'è nessuno, se non qualche, diciamo, clochard che passa ogni tanto, ma non penso che sia, a parte i rifiuti, non penso che sia lui che inquina. La seconda interrogazione che volevo fare, dove appunto ho chiesto che fosse portata magari in via Cavour, fosse portata sui vari incroci, proprio per capire queste PMI, e anche qui una piccola defezione, dove senso che ringrazio che mi è stata anche scaricata doppiamente il monitoraggio, perché il primo magari non era così leggibile, il secondo così ho potuto scaricarlo anche a colori e con tutti i dati, dove vengo a rilevare anche gli ultimi fino al 22 del 2 del 24. Ma mi è stata però data risposta sui PM10 che sono stimati solamente via Cobelli o via Manzoni, dove ripeto appunto che sicuramente non sono vie percorribili o di grande traffico o di sicuramente di grande inquinamento. Altre vie come magari via del Garda, via Cavour, zona industriale e quant'altro, sarebbe stato forse meglio confrontarci per vedere se in quelle aree le PM10 o addirittura dove non c'è stata data risposta, ma ci sarà sicuramente la motivazione, le PM2.5 che sono le superfine, e dove andiamo a finire che questa sintesi di dati, che posso anche, sono andato a scaricarmele anche in dati a scala nazionale, è un valore PM2 che rispetto a quasi la totalità di tutte le stazioni che vanno a rilevarlo, perché giustamente rileva sicuramente dei dati più, diciamo più, se mi può essere, non dico più precisi, ma sicuramente in un micrometro cubo che va a così a identificare quali possono essere tipologie, forme e diverse dell'inquinamento in quell'area. Sono valori limite che non abbiamo mai toccato, è vero, ma siamo arrivati sicuramente a volte già in queste aree quasi di sicurezza, che già non voglio ripetere più volte per non tediare nessuno, ma se già in quelle aree dove appunto non c'è sicuramente un grande inquinamento, se in queste aree dove sicuramente non c'è un grande traffico, dove in queste aree sicuramente non c'è zona né artigianale né industriale, capisco che se forse l'avessimo fatta in aree dove invece c'è zona industriale, un gran traffico, un gran passaggio, un grande ingorgo e quant'altro, forse le misurazioni, ma non è perché ne sarei felice, viceversa, mi sarei un po' preoccupato, perché è per la cittadinanza che dobbiamo preoccuparci e per tanto sarebbe bello sapere esattamente come sta anche nell'area di tutta il comune di Rovereto le varie situazioni, sia in PM10, in PM2.5 e le altre varie forme di rilevazione. Grazie Presidente.
Grazie Consigliere. Allora, anche la prossima, le prossime due in realtà, videosorveglianza mobile per l'abbandono dei rifiuti. Prego Consigliere Zucchelli.
Sì, c'è poco da andare a rallegrarsi. È una situazione che, come ho chiesto nella premessa, ho considerato che tutti i cittadini segnalano che ci sono dei grossi problemi di abbandono. Abbandono di tanti rifiuti su tutto il territorio comunale e di competenza. È anche sì vero che lo riconosco che la Polizia Locale sta facendo un grossissimo lavoro, lo si vede sicuramente anche nelle risposte, nelle numerazioni, le domande che a tutela e a sicurezza di noi cittadini che ho posto come primo piano in queste priorità di chi ci amministra e come ci stiamo amministrando, è ovvio che è anche un pericolo per i nostri anziani, per i ragazzi che frequentano queste aree, e sono sempre aree che dovrebbero essere aree protette, ma se lasciate in queste condizioni di protetto c'è poco e sicuramente la pericolosità è altissima. Il costo, oltretutto che ho chiesto comunale, è un costo diciamo che ognuno di noi si sobbarca mese per mese, anno per anno, ma forse non è rapportato a quello che è il risultato dei servizi. Avevo chiesto le numerazioni sulle varie contravvenzioni emesse giustamente da chi, giustamente funzionario polizia locale, e adesso entro nel merito. Qual era stato il costo sostenuto per la sicurezza generale per l'anno precedente, cioè 2023? Quali telecamere o quale altre videotelecamere si possono applicare proprio per questi furbetti che vanno a discapito non per se stessi, ma vanno poi a diventare un costo supplettivo per chi invece le regole le rispetta, per chi invece ci tiene alla educazione che gli è stata impostata e diciamo anche impostata diciamo personalmente, e anche giustamente se non si dà un buon esempio e non vengono giustamente, io non dico criticate, ma sicuramente se uno sbaglia deve pagare e non devono pagare i cittadini che in queste diciamo malservizi o di poca educazione ci stanno dando. Per andare in conclusione, Presidente, vedo però che avendolo già chiesto 2 anni fa proprio nel mio primo inizio e vedendolo oggi mi ha lasciato veramente abbastanza un po' preoccupato vedere i numeri, perché se dal 2017, 2018, 2019 avevamo meno di 10, meno di 50, ma forse perché non venivano rilevati e ci sta, se andiamo al 2019 abbiamo 273 effrazioni, abbandono errato di conferimento di rifiuti, 2020 271, andiamo al 2021 341, 2022 286, per chiudere l'anno in bellezza, l'anno scorso quando il mondo si è riaperto dopo la pre-Covid, siamo arrivati quasi a 400. Allora, io penso, come giustamente dovrebbero essere le interrogazioni, essere sicuramente non sono delle critiche, ma sono delle giuste segnalazioni che ci vengono fatte a noi consiglieri o anche a noi stessi consiglieri che le segnaliamo, ci dovrebbe essere un po' più di attenzione in queste situazioni, perché oltre al malvizio, quello di lasciare le immondizie da tutte le parti per comodità e non andare poi ad impegnarsi a portarle negli appositi spazi, nelle apposite aree, sarebbe anche giusto intensificare ancora di più con le sanzioni, proprio perché chi non capisce con l'educazione e con il buon senso è giusto che ne paghi di conseguenza. Grazie.
Grazie consigliere, ancora lei, sportello psicologico comunale, ha risposto l'assessore Previdi, prego.
Ed è sempre con un piacere che ringrazio l'assessore Previdi per quello che era la mia interrogazione, un'interrogazione che riguardava una situazione che veniva ancora dal periodo poi post-Covid, con il signor Previdi se n'era parlato, quando sono stati, c'è stato fatto un grosso lavoro, questo sicuramente gli viene riconosciuto. Quello che è sorprendente è un po', forse a volte sembra quasi come una carenza di risorse efficaci e il suo contenimento. Tutto quello che riguarda nell'ambito diciamo sociale, nell'ambito della popolazione, dove andiamo a considerare le, qualcuno dice causa poi la pandemia, qualcuno dice per altre situazioni, tutto è giusto, nessuno può essere smentito. Quello che è un problema, anche perché ne sono nel lavoro e ne sono in alcune anche mie associazioni, vediamo, e penso che, vedo che annuisce anche l'assessore Previdi, è una situazione che sta veramente diciamo preoccupando, no? Perché è una situazione che ci tocca tutti, speriamo sempre di no, speriamo sempre che sia un problema degli altri, speriamo sempre che sia una situazione che non ci tocca, ma dato che qualcosa è già stato fatto, anche con la variazione che come avevamo chiesto ed è stata accolta nel DUP, dove si era stato chiesto di mettere un psicologo nell'ambito delle associazioni, nell'ambito delle circoscrizioni, nell'ambito delle scuole, e questo penso che è già un primo passo, e gli vari sportelli però, assessore, non mi metterò qui a discuterla perché è brutto mettersi in un'interrogazione, anche perché i tempi sono limitati, non possiamo poi fare domanda e risposta o almeno confrontarci come io penso che lei sia d'accordo, educatamente abbiamo sempre fatto. Però riconoscere che ci sono solamente 3, e ripeto, 3 persone che si sono rivolte, da una parte potrei esserne contento, assessore, perché vorrebbe dire che siamo in un limbo, siamo in un mondo, siamo in un paese bello, ma mi piacerebbe ascoltare anche lei, non è così, le problematiche le abbiamo, forse dobbiamo cambiare il formentis, dobbiamo cambiare la modalità e dobbiamo veramente dare, perché poi i tentati suicidi stanno aumentando e questo è ovvio che non dobbiamo pubblicizzarlo, ma è così, la violenza sta continuamente galoppando e forse anche queste difficoltà a sostenere il ruolo educativo, e questo ovvio che non do nessuna responsabilità all'amministrazione pubblica, ma anche noi ne facciamo parte, per cui c'è la famiglia, ci sono le istituzioni e ci sono le scuole. Poi c'è un problema da affrontare che è la solitudine e c'è una difficoltà che poi si interpreta anche nell'ambito delle coppie che si lasciano, delle difficoltà che trovano, nelle famiglie che vengono distrutte. Per cui, come le dicevo, assessore, non sono qui per fare una polemica ossessiva, però sono qui per dire che sicuramente chi, e spero vada avanti, abbia tutte le capacità di ricordare anche tutti questi piccoli segnali e si vada a dare a tutta la cittadinanza di Rovereto tutti quei supporti, perché tante volte mi capita anche nel mio istituto di trovare persone che non sanno dove andare a sbattere la testa, oppure dove dignitosamente dicono che non vogliono essere schedate, ma hanno bisogno comunque di aiuto psicologico. Grazie.
Grazie consigliere. Nel frattempo sono entrati i consiglieri Chiesa e Zambelli. La prossima che ha ricevuto risposta è del consigliere Galli, piccola manutenzione e miglioria, risposto l'assessore Ploteger, prego.
Mio. Allora, l'assessore non c'è, ma per fortuna io ho potuto parlargli prima di queste due interrogazioni, è vero. Allora, piccola manutenzione e miglioria, seconda interrogazione, la numero 10. E è appunto una seconda interrogazione, vi ricorderete magari qualche settimana fa chiedevo informazioni sul collegamento ciclopedonale tra Viale Trento e Via Cittadella, una stradina dove l'asfalto è insomma antico e sofferente, ci sono dei gradini anche loro antichi e sofferenti, c'era un paletto per impedire alle automobili di passare, era stato divelto da un'automobile e così via. Coglievo l'occasione di una risposta alla domanda che avevo fatto, che non mi era stata data, rispetto al ripristino del paletto di metallo, per chiedere se sarebbe stato ripristinato. La risposta non era arrivata, allora l'ho chiesta nuovamente e mi è stato risposto che il paletto di metallo potrà essere contestualizzato nelle nuove opere. Cosa vuol dire questo? Per rispondere compiutamente, vi leggo anche la risposta alle altre domande, io chiedevo più o meno la cifra orientativamente necessaria per asfaltare il collegamento, sia la parte di proprietà pubblica sia una parte un po' maggiore di proprietà privata. La cifra complessiva è di circa 20.000 euro e il paletto all'interno di quei lavori potrà essere contestualizzato, appunto. E la seconda domanda che facevo era rispetto alla risposta alla precedente interrogazione, se e come gli uffici potevano interloquire in termini collaborativi con i proprietari per valutare l'opportunità di asfaltare l'intero collegamento e non solo la parte comunale. L'assessore riferisce di aver attivato gli uffici, che a loro volta hanno attivato l'amministratore condominiale, il quale riferisce di dover affrontare lavori di manutenzione straordinaria urgenti e quindi operativamente sul breve periodo non è possibile preventivare altre spese, però convocherà un'assemblea straordinaria condominiale per valutare il tutto e sono soddisfatto della risposta e vedremo più avanti come verrà gestito il tutto. Grazie.
Grazie consigliere Galli, anche la prossima è sua. Allerta perenne, punto di domanda, sempre all'assessore Ploteger.
Grazie, e questa era poco più di una segnalazione, solo che era già stata fatta da parte di un cittadino agli uffici, non aveva trovato risposta, allora ho scritto questa breve interrogazione. Nei pressi del ponte delle Zigarane, a margine della pista ciclopedonale sul lato destro dell'Eno, è presente dal 1 novembre 2023 una transenna con un cartello e una ordinanza comunale. Il cartello e la transenna sono stati messi a bordo strada e si capisce che non sono più attivi, però ci sono dal 1 novembre a 28 marzo, quando ho fatto l'interrogazione, la transenna, anzi il cartello, dice Comune di Rovereto, attenzione, strada chiusa. Mi sono sentito, dopo la segnalazione del cittadino, anche in dovere di leggere questo foglio all'interno di una teca plastificata. È un'ordinanza comunale che è stata scritta per la chiusura della ciclabile in corrispondenza dell'argine dell'Adige e dell'Eno, ordinanza valida dalle ore 8 del 2/11/2023 fino al perdurare degli eventi meteorologici avversi, così come previsto dall'allerta provinciale. Proseguendo poi lungo la stessa ciclabile, quindi risalendo l'Adige e quindi lato sinistro dell'Adige, ho trovato un'altra transenna con cartello molto simile. E allora mi chiedevo se il cartello fosse per il perdurare dell'allerta provinciale, che fosse stata attivata l'allerta e poi non più ritirata, oppure se era una semplice dimenticanza, oppure poteva essere una scelta voluta e previdente, quasi un monito sul cambiamento climatico in riferimento agli eventi meteorologici estremi e considerando appunto l'aumento di questi eventi. Addirittura qualche giorno dopo aver mandato questa interrogazione c'è stato, non si trattava di evento estremo, però i due fiumi si erano nuovamente ingrossati, insomma, per fortuna non in maniera pericolosa. E ultima proposta era considerando che gli eventi meteo avversi continuano a tornare, allora una prossima allerta obbligherebbe a rimettere le transenne e allora sono state lasciate lì. No, e niente di tutto questo, la risposta dice appare ovvio che le transennature sono state poi rimosse qualche giorno dopo l'evento avverso. Chiedevo anche quante erano queste transenne, le transenne mi si risponde in tempo rapido, questo è sempre apprezzabile, le transenne erano 8 e due, almeno due, io ne ho viste due, erano rimaste poi in loco, allora su 8 e due erano rimaste lì, la percentuale insomma non è un granché, però complessivamente sono soddisfatto perché sono state poi tempestivamente rimosse, grazie.
Allora, l'ultima mozione che ha ricevuto risposta è consigliere Galli sul parco Giacomelli. Prego.
Grazie. E parco Giacomelli, per chi non sapesse, siamo dietro la posta. Parco Giacomelli. Allora, lodo la risposta in questo caso dell'assessore Mignucchi, che è arrivata in meno di 48 ore. Ho poi però ricontato quelle dell'interrogazione di prima erano 6.552. Però insomma, compensazione siamo a 3.000 ore.
Stiamo
scherzando perché poi l'interrogazione è veloce e anche la risposta, e per la quale insomma ringrazio e annuncio già insomma che annuncio la mia soddisfazione. E fatto sta che alcuni cittadini hanno segnalato le condizioni appunto del parco Giacomelli tra via Rossaro e Palazzo Balista, e avevo anche allegato due fotografie, e dicevo con un po' di rammarico, allegando le fotografie, la primavera sembra essere stata sradicata sul nascere, perché proprio con l'arrivo della primavera sono state sradicate appunto una serie di arbusti e vegetazioni, e si chiedeva appunto la ragione. La risposta è insomma interessante, lo sarà anche in futuro, perché è stata sradicata la vegetazione con l'arrivo della primavera? Perché la vegetazione aveva generato motivo di insidia e di potenziale pericolo rispetto al problema della pubblica sicurezza. Uno sfoltimento della vegetazione ha generato un incremento della visibilità e quindi promuoverà una maggiore frequentazione. Certo, a rileggere adesso, insomma, la vegetazione che genera motivo di insidia non è la vegetazione in sé, ma chi in quella vegetazione può nascondersi e tramare contro la pubblica sicurezza. Domanda numero 2, in quali tempi e modi sarà ripristinato il verde? E anche e soprattutto domanda 3, a chi io pensavo fosse di competenza del comune e allora chiedevo dei costi, mi è stato risposto che il giardino in realtà è della Cassa Rurale Alto Garda e anche che è un giardino monumentale e quindi i lavori vanno anche seguiti dalla soprintendenza provinciale. Ritorno alla domanda 2, in quali tempi e modi sarà ripristinato il verde? L'erba subito, io non ho controllato, ammetto. L'erba è stata messa bene, e se non bene è perché è stata messa bene, perché lo sarà brevissimo. Le piantine, mi dicono, ci sono, i cespugli saranno messi in una seconda fase dopo un approfondimento sui tempi, in questo caso non ci si sbilancia, però si, insomma, ci si ingegna. Domanda numero 3, i costi. Io ringrazio, insomma, è anche stato chiesto dall'amministrazione alla Cassa Rurale più o meno a quanto ammontassero, e in realtà la mia domanda, che era rivolta al Comune, aveva un altro taglio, viene in questo modo a cadere. Il punto numero 4, chiedevo se saranno collocate delle panchine come c'erano tempi addietro. La risposta dice che ad oggi il progetto non ha previsto la collocazione di sedute, posta la valenza monumentale del parco. Quello che mi chiedo io è, appunto, un tempo c'erano, è perché non era monumentale il parco un tempo, o perché c'erano e si è... Ok, per esaltare la monumentalità sono state rimosse. La questione, comunque, dice la risposta, potrà essere approfondita e valutata alla luce delle riflessioni sopra espresse. E se queste riflessioni sono in riferimento alla valenza monumentale, magari non verranno rimesse; se invece sarà magari la maggior frequentazione e fruizione a cui si allude in altro punto, magari saranno rimesse, magari si troverà una mediazione e se ne metteranno solo alcune. E comunque, come dicevo e confermo, ringrazio per la tempestiva risposta a questa interrogazione, ancor più tempestiva in riferimento alle prime due. Grazie.
Bene, allora abbiamo finito la trattazione delle interrogazioni che hanno ricevuto risposta. Ne mancano 5, che peraltro sono ancora nei tempi, ecco, volevo dire che quelle veramente fuori tempo massimo erano le prime 3, tutte le altre erano abbastanza nei tempi, anche perché non abbiamo potuto fare consigli comunali nel periodo pasquale, eccetera. Scusate. Anche nel prossimo consiglio, l'ultimo, le interrogazioni potranno da regolamento essere evase, quindi non... Allora, passiamo al primo punto all'ordine del giorno, variazione del bilancio di previsione 2024. Chiedo al dottor Festi di entrare. Allora passo la parola alla sindaca reggente per una introduzione. Prego, sindaca.
Grazie Presidente. Sì, il documento che viene proposto all'Aula riguarda una variazione di bilancio, un secondo provvedimento rispetto al bilancio 24-26, al bilancio di gestione 24-26, ed è una variazione di piccola entità che riguarda sostanzialmente un insieme di un ammontare di circa 800.000 euro, diciamo così, una parte corrente che ammonta a 241.000 euro, una parte capitale a 538.800. E come avrete avuto modo di verificare in commissione bilancio, diciamo che si tratta di una serie di esigenze importanti che riguardano naturalmente anche e alcune spese in parte corrente per quel che riguarda alcuni uffici, in particolar modo istruzione, cultura e sport, per esempio, e naturalmente la sostenibilità e qualità del vivere urbano. E la parte tecnica anche ha bisogno di un ammontare di alcune spese in più che riguardano poi le spese straordinarie. In particolar modo mi preme segnalare solo alcune di queste, poi nelle domande o nella relazione del dottor Festi sicuramente sarà più preciso, però diciamo alcune entrate importanti riguardano, per quel che riguarda il servizio tecnico e lo sviluppo strategico, mi preme segnalare diciamo così il il percorso PNRR, la missione 5 che riguardava la ristrutturazione degli appartamenti di Via Maiolica, che peraltro è in buono stato di in avanzato stato di realizzazione, e si tratta naturalmente di appartamenti numero 12 di una palazzina che darà risposta sostanzialmente alle persone con disagio sociale. Quindi poi ci sono tutta una serie di altri interventi che riguardano per esempio la biblioteca civica, piuttosto che la manutenzione straordinaria di alcuni immobili, anche edifici di vario tipo, edifici anche scolastici, ma sistemazioni a verde, sistemazioni sportive e via discorrendo. Sono cifre che servono per lo più per l'ordinario dei capitoli, per la realizzazione di percorsi che comunque sono già in essere, però la variazione, visto che siamo all'interno delle possibilità ancora residue del poterlo fare prima di entrare nella fase di possibilità solo di provvedimenti di urgenza, ci sembrava utile e necessario farla proprio per garantire la continuità dell'operazione, che serve naturalmente a tutta una serie di cantieri e di situazioni che devono comunque proseguire nonostante la fase di prossima chiusura di questa amministrazione. Io mi fermo qui, poi naturalmente se ci sono delle domande nel dettaglio, alla Commissione Bilancio non ho potuto partecipare, ma successivamente durante il confronto, se ci sarà necessità, sono a disposizione.
Grazie, lascio quindi la parola al dottor Festi per la presentazione tecnica, grazie.
Grazie Presidente, saluto i consiglieri. Direi che la Sindaca ha già illustrato quello che sono gli elementi essenziali della variazione, aggiungo solo alcune note tecniche di contenuto per integrare. Però per quanto riguarda il documento della variazione di bilancio, è stato sottoposto evidentemente all'attenzione e alla valutazione del Collegio dei Revisori, che ci ha espresso parere positivo, e come diceva la Sindaca la variazione ha come riferimento l'esercizio finanziario 2024, quindi avete visto che il saldo complessivo è di 779.800.000 tra entrate e spese. Per quanto riguarda le voci specifiche, posso solo aggiungere che ripercorrendo un po' le precedenti occasioni di variazione di bilancio, come avevo evidenziato, in questa prima fase dell'anno non si registrano maggiori entrate significative rispetto a quelle che avevamo previsto in termini soprattutto di parte corrente, per cui per attuare questa variazione abbiamo fatto riferimento, come avete visto, a due poste tecniche che riguardano poste correttive, compensative su pagamenti IRPEF, che questo abbiamo registrato una maggiore disponibilità in termini di possibilità per noi di aumentare le entrate nel rapporto che abbiamo con l'Agenzia delle Entrate per i pagamenti degli aspetti contributivi per 196.000 euro, piuttosto che i rimborsi che la Regione ci riconosce per la gestione amministrativa del supporto ai giusti di pace, per cui abbiamo inserito maggiori entrate per 45.000 euro. Le abbiamo poi applicate rispetto a esigenze che ci hanno rappresentato in maniera di urgenza i vari servizi che qui avete visto indicati, e abbiamo ulteriormente implementato, pensando al fatto che per qualche tempo non ci saranno ulteriori occasioni di variazioni di bilancio consiliare, il fondo di riserva, in modo da dare garanzia che in caso di necessità di disponibilità straordinaria sui capitoli di parte corrente si possa attingere al fondo di riserva. Per quanto riguarda le entrate in conto capitale, anche qui, come avevo rappresentato, mancano i trasferimenti provinciali relativi al budget 2024 ancora, come era previsto peraltro dal protocollo d'intesa, e quindi abbiamo recuperato alcune risorse sulla parte capitale che sono relative agli anni precedenti, attraverso anche l'operazione che abbiamo fatto di riaccertamento dei residui, che comporta la possibilità di rimettere in gioco le economie sugli investimenti che sono stati chiusi e che registrano appunto delle economie rispetto al budget iniziale, per cui abbiamo recuperato questo tipo di risorse. Abbiamo poi il trasferimento della provincia per una nuova azione, un nuovo investimento finanziato col PNRR per 170.000 euro, a cui accennava appunto prima la sindaca, e registriamo 100.000 euro di contributi dalla comunità della Vallagarina, che qui trovate rappresentato come contributi da enti diversi, che è un fondo specifico che la comunità ha riconosciuto in maniera integrativa ai diversi comuni della Vallagarina, compreso evidentemente il nostro. E in termini di investimenti, anche qua appunto abbiamo incrementato qualche capitolo di manutenzione straordinaria che riguarda gli impianti sportivi piuttosto che il verde, sul quale i colleghi dell'ufficio tecnico ci rappresentavano la necessità già presente di dover poter disporre di ulteriori risorse, piuttosto che alcuni interventi specifici che attengono appunto, uno, la missione del PNRR degli appartamenti di via Maioliche come spese, che è un intervento che dovrà realizzarsi nel 2024 appunto, e interventi poi su altri edifici comunali, quale appunto la biblioteca, piuttosto che immobili comunali, in particolare vi segnalo quello di via Canestrini, in cui viene fatto un intervento per lo sbarrieramento più funzionale rispetto a quello attualmente esistente con l'ascensore. Ecco, io mi fermerei qui, se ci sono richieste di maggior chiarimento sono a disposizione.
Grazie, quindi apriamo la fase delle domande, se ci sono domande tecniche. Prego, consigliere Angeli.
Grazie Presidente, no? Colgo l'occasione con questa variazione di bilancio, anche perché vedo che ci sono inserite delle cifre che vanno a interessare uno. Sul discorso del PNRR degli alloggi in via Maioliche, dato che ormai mi sa che siamo a fine consigliatura e su queste tematiche non andremo più a parlarne, volevo chiedere a che punto siamo con le risorse che ci sono arrivate dal PNRR e dai progetti che sono in capo a questo comune, anche perché dopo leggerlo solo sui giornali non mi sembra il caso, mi sembra giusto anche avere un approfondimento qua in aula o una relazione nel merito. E poi l'altro era sul discorso che ho visto che ci sono altri 26.000 euro per servizio calore della caserma di Vigili del Fuoco, come a che punto siamo col progetto e quando inizieranno i lavori, se ci sono delle tempistiche in merito. Questi sono i due temi importanti. Dopo, magari quando ci sarà, interverremo sul discorso della variazione o rilevare qualche appunto in merito, però questi sono i due temi importanti che mi interessano in questo momento. Se è possibile avere una risposta, io colgo l'occasione. Grazie.
Grazie consigliere. Non so se può già rispondere qualcosa la sindaca reggente, e dopo c'è anche l'assessore Previdi. Prego.
Ah, scusa.
Sì, no, rispondo sicuramente volentieri magari sull'aggiornamento che mi è stato chiesto rispetto a PNRR e anche alla caserma dei vigili. Più che altro magari non ho capito se voleva prima delle risposte dal dottor Festi e se le domande tecniche sono terminate, perché a quel punto, cioè solo per... Allora...
Prego consigliere Angeli se vuole rettificare o...
No, quello che sul discorso di... Questi erano due punti penso che interessano tutta l'Aula, non solo al sottoscritto, mi auguro. No, le altre erano solo di rilevare degli appunti e su determinate entrate o su determinate spese in merito... e quello però fa parte della discussione senza avere. Forse ecco, aggiungo un'altra domanda che me l'ero assegnato, forse così prende anche la parola l'assessore Previdi, che forse può darmi delle risposte in merito al comparto, io lo chiamo comparto di Via Maioliche, perché noi andiamo praticamente col PNRR a ristrutturare una casa, però lì ce ne sono altre tre, e se questa amministrazione, non lo so ormai anche se è in chiusura, ma magari nel programma, se, lo inseriremo noi sicuramente, no? Se c'è la volontà o se c'è di fare un percorso anche per il recupero di quelle altre tre abitazioni che ci sembra tre o quattro, adesso tre, e anche perché l'esigenza di abitativa sul nostro comune è importante e dunque se, ecco, questo era. Grazie.
Grazie, allora prima di dare la possibilità di risposta all'assessore chiedo se ci sono altre domande tecniche che magari possono essere messe in coda. Prego, consigliere Luzzi.
Sì, grazie. In ordine al capitolo di spesa 4825, cioè gestione parcheggi in superficie, corrisponsione a SMR dei minori introiti per manovra agevolata sosta, quindi viene indicato un importo di 45.000 euro, ma questo si fa riferimento quindi al periodo intercorrente l'ordinanza dell'attuale sindaco e quindi questo significa che dall'ordinanza si è guadagnato meno 45.000 euro, questo voglio capire. E poi in ordine agli interventi sugli impianti sportivi, ci sono tre distinti capitoli, uno per manutenzioni immagino ordinarie, un altro di 15.000 euro, un altro per l'acquisto di attrezzature e mi piacerebbe capire di che cosa si tratta, e poi interventi straordinari. In questi due ultimi capitoli si fa riferimento a un rilevante IVA e parzialmente rilevante IVA, e quindi volevo chiedere a cosa si facesse di fatto riferimento. Grazie.
Grazie, ci sono altre domande tecniche? Ok, quindi direi che possiamo passare alle risposte. Prego, assessore Previdi.
Grazie Presidente e grazie anche al consigliere Angeli per questa domanda che ci permette appunto di fare, come dire, chiarezza su questo, quello che sta succedendo. Come sapete, con i fondi del PNRR che noi abbiamo avuto abbiamo ricostruito la quarta palazzina. Sostanzialmente nella precedente legislatura il sottoscritto si era fatto restituire dall'ITEA quelle quattro case minime perché non erano, come dire, correttamente utilizzate, e per mettere in campo il progetto APP, che voi conoscete, che è il progetto per le case, cioè la questione di emergenza abitativa. Di queste una, quella in oggetto del PNRR, era praticamente inutilizzabile perché era, come dire, talmente degradata che non era possibile fare nessun tipo di intervento, per cui abbiamo avuto la fortuna di avere i soldi del PNRR e lì viene fatto, come vedete sta crescendo in maniera abbastanza rapida, 12 appartamenti, sulla cui gestione poi la prossima amministrazione deciderà a chi assegnarlo, insomma, comunque è sempre nell'ambito di interventi per situazioni di fragilità sostanzialmente. Le altre tre sono utilizzate in parte e alcuni appartamenti già nella scorsa legislatura sono stati messi a posto con i lavori socialmente utili di AMR, cosa che non è più stata possibile perché i privati si sono lamentati, ho detto come, insomma, ci sono ditte, aziende che possono fare questi lavori qua, li fate fare a queste persone disagiate, quindi insomma il mercato, dopo di che adesso il mercato dell'edilizia è scoppiato, non si porrebbe più il problema, però c'è tutta una regolamentazione che è subentrata di agibilità che ci crea un sacco di problemi. Pensate che mettere a posto un appartamento di quel genere lì, che è composto da un'entrata, una cucinetta, un piccolo soggiorno, due stanze da letto e un bagnetto, nel momento in cui lo deve rimettere a posto il comune, deve poi dopo vedere se c'è l'agibilità, cioè costa 50.000 euro appartamento. Comunque in parte sono utilizzati. Da Trento ci hanno informato che soldi del PNRR, il servizio sociale, non sono stati utilizzati dagli altri comuni, e allora ci hanno chiesto se a noi potevano interessare, e noi abbiamo detto certamente ci interessano, e sono quei 175.000 euro, no, che ci hanno promesso, che ci verranno dati nel momento dell'assestamento di bilancio che farà la provincia qua in aprile. Cosa li utilizziamo a fare? Quindi 175, si possono sistemare 3 di quegli appartamenti attualmente in una di queste case che abbiamo individuato. Per quali funzioni? Allora, un appartamento lo metteremo a posto per l'emergenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che è successo che, non so, si è incendiato un appartamento, l'inquilino ha avuto un problema, quindi cioè bisognava decidere su due piedi come sistemare queste famiglie, e noi ci siamo sempre serviti o dell'ostello oppure dell'hotel Sant'Ilario per ospitare queste famiglie in caso di emergenza. Ecco che allora vorremmo uno di questi appartamenti, di questi 3 appartamenti, destinato a tenerlo libero per queste situazioni di emergenza in cui una famiglia deve uscire di casa per causa di forza maggiore e quindi non sappiamo dove mettere. Gli altri 2 appartamenti sarebbero, pensavamo di destinarli alle persone, ai senza tetto. Perché? Perché vederli dormire fuori, nei giardini e compagnia bella, insomma, credo che non sia né dignitoso e neanche, per una città come la nostra, corretto. Allora si vorrebbe, adesso comunque ci stiamo ragionando, mettere a disposizione e dire a queste persone, invece di dormire al giardino, vai a dormire lì, però non, in senso esclusivo, non avranno le chiese, perché sennò lì vengono fuori i problemi che, come voi sapete. Verrebbe gestita dalla nostra unità di strada, la gente può andare lì alle 7 di sera per andare a dormire, alle 8 di mattina lasciano libero, quindi non verrebbe data la possibilità di usarla come una casa per star lì, far da mangiare, insomma, perché poi si creerebbero problematiche che vorremmo evitare. Quindi questo sarebbe l'obiettivo, proprio per non vedere delle persone, soprattutto nei mesi freddi invernali, dormire in spazi, insomma, che non sono consoni. Ecco, come? Quella è già utilizzata. Sì, quella lì no, è già utilizzata ampiamente da persone che sono, che erano al portico, ma che però stanno facendo un progetto di reinserimento sociale. E quindi loro lì hanno la chiave, possono entrare quando vogliono, e però gente che ha cominciato a lavorare, che ha trovato qualche 7-8 persone. Sì, perché non ci sono 3-4 camere da letto, non ci sono di più. E quindi si autogestiscono sempre sotto il controllo della Caritas, che però non c'è una presenza costante, ma ogni tanto si va lì, si guarda, si controlla. E quindi avevamo addirittura fatto per un ospite che aveva dei cani un piccolo recinto per poter ospitare i cani, quindi abbiamo avuto tutte le attenzioni possibili, quella lì è assolutamente occupata. Quindi questi sarebbero impiegati questi 175.000 euro per queste ragioni qua, insomma. E quindi lì cominceremo anche a sistemare quegli appartamenti, però ci vogliono 50.000 euro appartamento. Dopodiché, adesso non voglio andare fuori tema, ma il problema della casa, sappiamo, è un problema importante, e noi purtroppo ci stiamo ragionando anche con la provincia, ho avuto incontri con l'assessore provinciale, perché l'IKEA ci ha restituito 40 appartamenti. 40 appartamenti non utilizzati, con tutte le persone che vengono a chiedere di avere la casa. È scusate, mi sembra una vergogna. Noi abbiamo 100 appartamenti di proprietà del comune dati all'ITEA e ce ne hanno restituiti, come lo stanno facendo anche con Trento, 40 appartamenti, 45 non utilizzati, cioè disabitati. Per cui se noi dovessimo come comune farci carico di questo, ci sarebbe, Gianni mi insegna, tutta una serie di questioni di mettere, no, a norma e compagnia bella, insomma ci sarebbe un costo, insomma, non indifferente. Ci sono però, dico, appartamenti in cui un inquilino magari è deceduto e ci abitava e non è più stato utilizzato, quindi magari basta imbiancarlo, cioè, ecco. Addirittura metto dentro l'inquilino e dico fatti i lavori che li sconto sull'affitto, no? Per dire. Cioè ci stiamo ragionando assieme all'assessore di Trento, con l'assessore Marchioli, abbiamo già fatto due incontri, insomma vediamo vediamo insomma. Sarà purtroppo, cioè per fortuna se ne dovrà occupare la prossima amministrazione. Non so se sono stato esaustivo, grazie.
Grazie, non so se Festi voleva rispondere alle domande, mi sembravano un po' più tecniche, della consigliera Luzzi.
Sì, grazie. Allora, per quanto riguarda la voce di eccezione dei parcheggi in superficie, qui 45.000 euro sono legati al riconoscimento del minore introito che SMR ha rispetto a una serie di agevolazioni che non si riferiscono alla misura specifica, appunto quello del mancato pagamento dell'ora, del periodo appunto dell'orario, diciamo, del mezzogiorno, ma a una serie di agevolazioni facoltative che il Comune ha introdotto, faccio l'esempio i donatori Avis e quant'altro che beneficiano del parcheggio gratuito. Allora in questo caso SMR, come dire, ci rendiconta qual è il minore introito attraverso, come dire, i dati che rileva di fruizione di questi parcheggi e chiede, come dire, il ristoro al Comune rispetto al fatto che appunto è una misura facoltativa che il Comune ha introitato. I 45.000 euro vanno a integrare il capitolo di stanziamento previsto per 20.000 euro sul bilancio 24 e vanno, come dire, a corrispondere intanto il conguaglio 2023, che mi pare ammonti a circa, cioè, senso, la nota che SMR ha previsto e che riguarda il 2023, che ammonta a circa 30.000 euro, e prevedono poi un'integrazione dello stanziamento in base a questo andamento che attiene anche il 24. Per quanto riguarda gli impianti sportivi, è come lei diceva, appunto ci sono queste tre voci e sulla parte capitale quel riferimento all'IVA è dovuto a questo, che gli acquisti di attrezzature e gli interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti sportivi godono di un credito fiscale, cioè il Comune può detrarre l'IVA parzialmente o totalmente, non vale per le manutenzioni ordinarie e quindi in effetti non lo trova, come dire, nella voce di parte corrente invece che tiene le manutenzioni. Invece per quanto riguarda le acquisti, qui possiamo detrarre una percentuale che varia a seconda anche dell'attrezzatura che viene acquistata tra il 40 e il 50%. Invece per gli interventi di lavori di manutenzione straordinaria qui possiamo detrarre l'IVA, proprio perché c'è una norma specifica che consente appunto sugli impianti sportivi di poter effettuare questa detrazione d'imposta.
Grazie, c'è un'integrazione sempre dalla parte dell'assessore Previdi, prego.
Grazie Presidente. No, insomma, a beneficio nostro, Angeli, i donatori di sangue naturalmente che fanno un'opera che è assolutamente... No, dicevo qui perché il problema l'abbiamo, come dire, sempre affrontato quando lavoravamo insieme all'ospedale, è una, come dire, un atto di grandissima generosità, e ritenevamo che andasse come dire, premiato in accordo con la direzione sanitaria, perché magari stanno fermi, stanno lì un'ora, due ore, insomma. Però è una come dire, decisione provvisoria, perché l'abbiamo accolta in accordo con l'Avis, quindi con la Presidente e anche con la direzione sanitaria, in attesa che predisponessero dei parcheggi interni che poi dopo verranno messi a disposizione dei donatori dell'Avis, quindi dopo non ci sarà più la necessità di fare quell'intervento che abbiamo fatto con l'SMR, insomma. Quindi è stato un provvisorio, ma credo, come dire, dovuto e doveroso nei confronti di queste persone che salvano vite. Grazie.
Grazie assessore. In conclusione delle risposte, un'altra integrazione da parte della sindaca reggente, prego.
Sì, grazie Presidente. Volevo solo rispondere alle richieste del consigliere Angeli, entrare un pochino più nel dettaglio rispetto al tema PNRR, e più sotto un profilo tecnico rispetto naturalmente alla esaustiva risposta dell'assessore Previdi, e che riguarda naturalmente non solo la palazzina di Via Maioliche, ma anche poi una riflessione generale che può essere utile, diciamo così, anche in coda al fine consigliatura per quel che è stato diciamo il bilancio di questi finanziamenti, che come avrete visto dalla stampa ammonta circa a 18 milioni di euro e che riguarda diversi progetti. Però nel dettaglio, visto che stasera abbiamo parlato della palazzina di Via Maioliche, mi sembra importante, anche perché poi abbiamo di recente fatto una visita in cantiere proprio con la squadra, i progettisti e naturalmente l'impresa e la direzione lavori, per capire anche lo stato di avanzamento dei lavori stessi. Come è stato ben detto, in realtà il progetto dell'architetto Crosina riguardava un compendio di tre palazzine, nella fattispecie quella che si sta costruendo riguarda 12 appartamenti di una metratura varia, ma comunque una progettazione anche di un'ottima qualità anche dal punto di vista compositivo e della restituzione dell'immobile stesso, e la realizzazione, diciamo così, di quella palazzina unita anche alle altre due comunque costruisce un valore aggiunto per l'area di Via Maiolica, che peraltro comunque in alcune parti, grazie all'intervento dei privati, ha subito, diciamo così, anche un risanamento di alcuni edifici comunque privati. Quindi in ogni caso il valore dell'operazione, oltre ad essere intrinseco, diciamo così, per la demolizione e ricostruzione di un condominio che comunque ha ovviamente tutti i crismi del nuovo modo, del contemporaneo modo di progettare e comunque naturalmente di realizzare edifici con criteri sicuramente più moderni rispetto a un tempo o al tempo in cui sono stati realizzati gli stessi, è comunque anche, oltre ad avere un valore sociale, ha comunque sicuramente anche un valore di miglioramento da un punto di vista proprio anche della qualità della zona. Naturalmente molto altro c'è ancora da fare, questo è indubbio, però in un futuro, diciamo, la realizzazione anche delle altre due palazzine sarebbe cosa assolutamente auspicabile, proprio all'insegna della riflessione che ho cercato di proporvi. Comunque il finanziamento del progetto, un progetto di edilizia residenziale pubblica, era un progetto da 2,8 milioni di euro, di cui finanziati da un piano PNRR 2,2, per cui questo finanziamento naturalmente è stato essenziale per quel che ci riguarda. Come ho detto, noi abbiamo aggiunto, voi sapete che comunque una quota di risorse viene in ogni caso aggiunta anche dall'amministrazione comunale, abbiamo avuto in passato modo di disquisire su questa questione più di una volta. È vero che il grosso, diciamo così, se possiamo dirlo, di finanziamento viene dai bandi che transitano attraverso il nazionale, ma che vengono dall'Europa, e i PNRR, però una quota è vero che spetta al Comune, quindi ci deve essere sempre una sollecitazione ad essere comunque in ogni caso presenti da un punto di vista delle risorse. Per quel che riguarda il progetto specifico, le risorse aggiunte sono 563.000 euro che comunque sono state a carico del comune. Alloggi delle tre palazzine, naturalmente solo una è in costruzione finanziata, come ho detto, e per chi può andare a vedere, l'edificio è stato realizzato nella sua interezza al grezzo, per cui comunque nella altezza definitiva sostanzialmente dell'immobile. I piani, come abbiamo detto, fuori terra sono 5, non è previsto parcheggio interrato, ma come dire, nel piano terra, diciamo, il piano è rialzato, quindi c'è comunque una parte che è prevista anche di socializzazione aperta e possibilità sostanzialmente anche di costruzione di una realtà che assieme agli altri due edifici costruirebbe una possibilità anche di verde, di verde naturalmente privato legato ai condomini, ma anche, diciamo così, di urbanizzazione di qualità da questo punto di vista. E la parte dei parcheggi, in qualche modo, perché in ogni caso non sarebbe stato possibile intervenire con un parcheggio interrato perché avrebbe evidentemente aumentato i costi, potrà essere invece magari prevista nelle altre due situazioni delle palazzine. Su cui poi si cercherà di lavorare, certamente se ci sarà la possibilità sarà importante farlo capendo se esistono altre possibilità di bandi pubblici di questo tipo, perché oggettivamente sarebbe, come ho detto già prima in premessa, un'ottima operazione riuscire a completare tutto il comparto. Ecco, quindi in ogni caso la fine dei lavori è prevista a metà del 2025, quindi non stiamo parlando, ma sappiamo che queste operazioni PNRR hanno, diciamo così, il vantaggio, seppur la fatica, di star dietro a tutti gli step, se vogliamo dire anche burocratici e di revisione rispetto all'andamento del progetto, ma hanno il vantaggio di dover essere assolutamente terminati in tempi brevi, e questo insomma comunque ha l'aspetto per cui si diminuisce il tempo medio normale di un cantiere italiano, ma anche, insomma, voglio dire, trentino pubblico, che normalmente è piuttosto lungo. Quindi da questo punto di vista questo ragionamento può essere fatto comunque anche per tutti gli altri finanziamenti che abbiamo ricevuto PNRR, e oggi abbiamo, sapete che sabato c'è l'apertura alla cittadinanza dei giardini di Palazzo Bettagrillo, un'altra operazione molto importante e molto interessante, perché restituisce sostanzialmente un cantiere che è quasi totalmente ultimato, manca la parte, diciamo così, culturale che riguarda la realizzazione di un testo che comunque comprende i giardini importanti, quelli qualificanti, tra cui naturalmente questo non solo del comune di Rovereto ma anche della Vallagarina, del comune di Rovereto. Naturalmente i giardini di Palazzo Bettagrillo sono un fiore all'occhiello. Sabato ci sarà appunto come dire, attraverso una lista di attesa su cui ci si doveva prenotare, però la possibilità che la città vada a vedere questo gioiello, che è veramente molto interessante, e consiglio anche, insomma, se avranno tempo e voglia, ai consiglieri di andare a vedere, perché come dire, è veramente uno spettacolo dal mio punto di vista. Il palazzo in sé è di grande pregio architettonico, ma anche il giardino è stato risistemato, riprogettato con un'attenzione, una dovizia di dettagli che riguardano non solo l'aspetto botanico, che è stato curato dalla Fondazione Museo Civico e quindi il dottor Prosser, ma anche l'irrigazione attraverso sostanzialmente un progetto che è stato fatto dall'ingegner Frisinghelli in collaborazione con l'architetto Lupo, che ha evidentemente, per quel che riguarda l'aspetto del restauro, una grande competenza rispetto a questa materia. Comunque il progetto è uno dei progetti PNRR arrivati a compimento, assieme ad altri due che sono già stati realizzati, che sono quelli che hanno riguardato, diciamo, il Teatro Zandonai e il Teatro alla Cartiera, e che riguardavano l'efficienza energetica nei cinema, nei teatri e nei musei, e il bando metteva a disposizione cifre abbastanza consistenti proprio per questo tipo di lavorazione. In particolar modo per il Teatro alla Cartiera sono stati finanziati 180.000 euro, per lo Zandonai 248.000. Si tratta di progetti già realizzati, in realtà, per quel che riguarda questi due. Il terzo realizzato è appunto il Palazzo Bettagrillo, di cui ho parlato un attimo fa, e naturalmente qua si rispondeva a un altro tipo di bando, che era il programmi per valorizzare l'identità dei luoghi, parchi e giardini storici. Voi sapete che per poter partecipare a questi bandi era comunque necessario avere delle progettazioni già, almeno diciamo così, di massima, parzialmente esistenti. Noi abbiamo avuto comunque la fortuna di una competenza comunque già presente, che è l'ingegner Frisinghelli e l'architetto Lupo, che hanno lavorato molto rapidamente su questo programma, perché da tempo si lavora sulla necessità di valorizzare questo palazzo. Per cui anche gli altri bandi PNRR sono stati bandi che siamo riusciti ad intercettare sulla base anche di progettualità, o comunque in linea di massima di idee di valorizzazione comunque pregresse, e questo è stato il dilemma e il problema di molti comuni, che non sono riusciti nei tempi necessari ad essere presenti, ad essere, come dire, rispettosi di queste tempistiche. Quindi diciamo che all'oggi i progetti conclusi possiamo definirli essere tre, e sono appunto i due dei teatri che vi ho citato, il Palazzo Bettagrillo in avanzato stato di realizzazione, come vi ho detto, la palazzina in via Maioliche, stessa cosa, avanzato stato di realizzazione, naturalmente rispondente al bando piano di estensione del tempo pieno, l'intervento che riguarda la scuola media Damiano Chiesa, che è stata anche quella oggetto di un recente mio sopralluogo assieme ai tecnici. Ho cercato di in questa fine consigliatura comunque di fare un sopralluogo per avere comunque la possibilità anche di restituire all'aula in questa sede o nell'ultimo momento di consigliatura, che è maggio, l'andamento di quello che diciamo verrà comunque lasciato anche al prossimo consiglio comunale, e che riguarda queste progettazioni e questi percorsi, diciamo così, intrapresi, molto importanti, che sarà necessario naturalmente portare avanti, perché lasciano comunque alla città una potenzialità, come vi ho detto, di realizzazione pari a 18 milioni di euro. E naturalmente tutto non finisce con il 26 maggio del 2024. E, come dicevo, la scuola media Damiano Chiesa, uno stanziamento pari a 1.050.000 euro, e che con lavori già iniziati, devo dire che in questo caso già iniziati da parecchio, il cantiere è in anticipo rispetto ai tempi di realizzazione, questo anche perché l'accordo con la scuola è stato, e la condivisione con la necessità di disturbare il meno possibile chiaramente il percorso formativo educativo dei ragazzi e delle ragazze, e naturalmente degli insegnanti, che non dovevano avere questo tipo di disturbo, e per cui la mensa scolastica sarà in funzione già con il prossimo anno scolastico. Quindi da settembre 2024 i ragazzini e le ragazzine potranno naturalmente mangiare a scuola, e conseguentemente, altra cosa molto importante, si potrà eliminare la convenzione, insomma il rapporto convenzionale con la Vannetti, che molto gentilmente ha messo a disposizione lo spazio, che potrà essere invece di utilizzo per altre scuole superiori, come per esempio il De Pero, che ha da questo punto di vista anche sulla criticità. Naturalmente prosegue poi anche il lavoro sull'ex Peterlini, però lì sono tempi più lenti, perché non siamo nei bandi PNRR, e chiaramente i finanziamenti necessitano anche di un'ulteriore naturalmente presenza di denaro, che cercheremo di ricavare attraverso il rapporto tra Comunità di Valle e Comune di Rovereto. Quindi poi proseguono i lavori anche della scuola elementare Dante Alighieri, cioè la messa in sicurezza e la riqualificazione dell'edilizia scolastica. La seconda parte, lo secondo step del cantiere verrà fatto. La seconda parte del cantiere verrà realizzato e quest'estate, secondo step, e si avrà poi la chiusura sostanzialmente di tutto il lavoro anche in quel caso lì, in modo che a settembre anche in questa situazione possano i bambini e le bambine della scuola elementare tornare a scuola senza avere il disturbo naturalmente di un dei lavori in atto. Anche qui si è lavorato su una programmazione vista la prima esperienza che qualche disagio ha dato alla scuola, ancora migliore per questa seconda fase dell'estate dove si lavorerà, in modo proprio da riuscire anche con tecnologie un pochino più complesse e più all'avanguardia, in modo proprio da riuscire ad evitare problemi di polveri e di lavori all'interno della scuola stessa, quindi tutto il cantiere verrà realizzato dall'esterno. Questa è stata una soluzione che è stata proposta successivamente per il secondo step e in virtù del fatto che proprio nella prima esperienza ha avuto qualche criticità, ma insomma con i cantieri chiaramente c'è anche una necessità di sperimentare situazioni che possono essere il meno possibile invasive. E successivamente abbiamo poi altri interventi più minuti che riguardano riqualificazioni per quel che dell'efficienza energetica. Anche qua si tratta di bandi minori che hanno interessato finanziamenti di piccole cifre, però è interessante anche saperlo, per esempio 75.000 euro per quel che riguarda la centrale termica dell'ufficio tecnico presso la Ticarta, e la riqualificazione anche qua dal punto di vista energetico di Palazzo Tedeschi, quindi anche qui 55.000 euro. Situazioni come per esempio la centrale a gasolio a metano dell'ex American Bar e anche la centrale termica dell'ex Edili, cosa molto importante, molto richiesta anche negli anni scorsi, però insomma difficile per quel che ci riguardava da finanziare. E altro tema ha riguardato anche la riqualificazione della centrale di condizionamento proprio di Palazzo Pretorio, sempre per quel che riguarda i bandi minori e quindi il tema dell'efficienza energetica dei comuni. E poi mi sono dimenticata, per la stessa questione ha riguardato anche sempre per quel che riguarda l'efficienza energetica le scuole elementari Gandhi e quindi la riqualificazione energetica del gruppo UTA. Ecco, questi sono sostanzialmente più o meno tutti gli interventi più importanti, più significativi. L'unico che non ho dimenticato, ma lo metto naturalmente alla fine perché è il più consistente, ma che non è solo bando PNRR ed è per quello che l'ho un po' isolato rispetto agli altri, è naturalmente legato ad Exalp, perché voi sapete che lì siamo riusciti a finanziare con il PNRR l'aumento, diciamo così, degli importi del lavoro nella sua complessità, mentre precedentemente comunque esisteva già un finanziamento solo provinciale a cui si è poi aggiunto la quantità di denaro proveniente appunto dal bando PNRR. Anche lì, come avrete, anche lì naturalmente la necessità di chiusura è novembre 2026, il cantiere è comunque in stato di avanzamento, positivo nel senso in linea con quelle che sono le tempistiche, e all'oggi siamo invece impegnati, seppur in fine consigliatura con la circoscrizione di Sacco, in un percorso di coprogettazione che ha visto l'intervento anche sul suggerimento proprio della circoscrizione di Sacco San Giorgio, di un ufficio della provincia apposito proprio sui percorsi di progettazione partecipata dello spazio verde, che è uno spazio a giardino parco urbano che la circoscrizione ha deciso di dedicare a giardino parco inclusivo. E per inclusione non significa solo naturalmente i temi che riguardano la disabilità, ma proprio inclusione nelle varie tipologie di soggetti che le vanno a a popolare o ad abitare, come possono essere anziani piuttosto che bambini e quant'altro. Quindi quello sarà un percorso condiviso con la comunità e che verrà portato avanti, guidato anche proprio attraverso le riflessioni e il supporto provinciale di un ufficio che si occupa appunto proprio di queste cose. È stato incaricato l'architetto Fusaro, che è appunto un esperto che si occupa di questi progetti di percorsi di partecipazione, e in modo da avere in linea con il percorso che poi andrà a ultimazione di realizzazione del Polo 06 ex Alpe, proprio anche di questa restituzione anche della parte verde a fuori. Naturalmente oggetto anche del dibattito con la circoscrizione è lo spazio dedicato ai parcheggi, perché anche questo è un grande tema, ma che si è ovviamente deciso di condividere con il quartiere, con la zona, perché è molto importante che le attività del posto, dell'area di cui stiamo parlando, e naturalmente anche viene da dire i residenti, insomma tutta la comunità, abbiano la possibilità di confrontarsi con la circoscrizione per dare le indicazioni corrette. Ecco, ultima cosa che è importante, lo so che sono lunga ma so che il Presidente sarà generoso, ultima questione di cui voglio parlare perché è importante, riguarda naturalmente i Vigili del Fuoco, che mi pareva essere una domanda, cercherò di essere il più sintetica possibile. Nella variazione di bilancio ci sono questi 26.000 euro che riguardano il tema del calore. Come sapete questa è l'ultima operazione di questo tipo che faremo, perché nella precedente variazione vi avevo già comunicato che intesteremo naturalmente al comune tutto quel che riguarda la parte calore, insomma le bollette relative a quella tipologia di spesa, così come succede in tutte le altre caserme. Questa è stata una espressa richiesta, viste anche le difficoltà che i nostri vigili del fuoco vivono nella caserma attuale, che versa in una condizione molto negativa per varie ragioni, e quindi è stato un aiuto che abbiamo deciso, però per motivate valutazioni, di potergli dare. Per quel che riguarda invece il progetto, che cosa succede? Recentemente, quindi non più tardi di un mese fa, come vi avevo già detto, vi avevo relazionato in aula, in un incontro con il presidente Fugatti e l'ingegner De Colla, abbiamo presentato la maggiorazione del progetto, del primo step del progetto della caserma dei Vigili del Fuoco, che è circa 1 milione di euro in più. Ci è stato accordato il finanziamento, all'oggi attraverso un'interlocuzione tra l'ingegner Campostrini e l'ufficio della provincia il finanziamento è nella fase di erogazione da un punto di vista della formalizzazione burocratica. Ci sono due passaggi da fare che devono arrivare in giunta, uno che riguarda sostanzialmente i criteri, il secondo proprio per la messa a finanziamento dell'importo stesso, e questa cosa verrà fatta nell'arco di un mese, ma abbiamo corrispondenza che garantisce l'adesione sostanzialmente a questa richiesta di finanziamento, quindi non abbiamo dubbi che la cosa avverrà, anche vista la situazione in cui versa la caserma. Ci ho detto, considerato che le condizioni della caserma sono quelle che ho descritto, attraverso un sopralluogo, anzi più di uno, tre ne abbiamo fatti, con l'ingegner Lorenzi, si è comunque deciso di finanziare e di lavorare ad un progetto che comunque valuti la possibilità della rimessa in pristino di almeno parzialmente alcuni spazi, previa valutazione da un punto di vista statico della situazione degli stessi, perché le condizioni in cui vivono i nostri vigili attualmente sono a dir poco indecenti. Quindi è necessario aiutarli comunque in questa fase, che è comunque temporanea e che porterà naturalmente allo stato di realizzazione nel primo step della caserma, ma che comunque lavori ultimati, insomma, prevederà almeno 2-3 anni comunque, no? Anche noi intanto lavoreremo per la realizzazione del progetto esecutivo, che comunque verrà realizzato in tempi brevi, in modo che una volta consegnato potremo subito fare il bando di gara, però insomma sappiamo che un edificio pubblico ci mette più o meno quegli anni, visto che i progetti ormai sono praticamente arrivati al capolinea, quindi non è quello più il tema. Detto questo, è necessario trovare comunque un sistema che consente ai vigili del fuoco di poter vivere all'interno della caserma in modo, insomma, più agevole, e quindi l'ingegnere Lorenzi è stato incaricato di trovare sostanzialmente una soluzione, e ce ne sono due che sono state condivise, poste al vaglio naturalmente del corpo e del comandante, e su quelle una delle due scelta proprio per comunque migliorare lo stato attuale della vivibilità dei vigili del fuoco, e anche se questo naturalmente comporterà un finanziamento non di grande entità, però necessario a mio avviso e urgente per consentire il loro operato in modo adeguato. Grazie.
Ringrazio la sindaca reggente, faccio anche presente, come mi suggerisce il segretario, che comunque nel prossimo e ultimo consiglio comunale è prevista anche una relazione di dettaglio, giusto segretario, rispetto a proprio al tema del PNRR, quindi sarà, si è portato avanti. Allora, io, visto che abbiamo finito le domande tecniche, vista l'ora, proporrei i 10 minuti di pausa per poi rientrare e iniziare con la discussione. Grazie.
Bene, consiglieri, riprendiamo. Allora, niente, comunico che prima ho detto una cosa errata rispetto alle interrogazioni, perché c'è un motivo. Stavo pensando alla questione dell'urgenza rispetto all'ultimo periodo di Consiglio Comunale prima delle elezioni. Invece no, vale ancora la norma legata al bilancio sia preventivo che consuntivo. Quindi le interrogazioni riceveranno risposta scritta, quelle che non hanno ancora ricevuto risposta. Quindi non c'è, sì, non c'è la trattazione in Consiglio, mi scuso, ma stavo pensando alla questione della norma relativa alle elezioni. Allora, cominciamo con la discussione generale rispetto alla proposta di deliberazione. Ci sono interventi? Non ci sono interventi, quindi passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Angeli.
Grazie Presidente, le ruberò qualche minuto, anche perché non molti di più. Non ho fatto il mio intervento, anche perché vedo che i consiglieri in aula sono preoccupati di quello che sarà lo svolgere della prossima campagna elettorale, e dunque l'attenzione viene anche un po' meno. Ma entrando nel merito di questa variazione ho qualche considerazione da fare. Prima di tutto vorrei ringraziare la sindaca reggente per le risposte che mi ha dato nelle mie richieste, nelle domande che avevo fatto prima, e anche all'assessore Previdi, se non magari ne ha male, non vorrei mai. No, entrando nel merito di questa variazione, due cose, erano delle domande che volevo fare, però volevo solo fare delle considerazioni che sul discorso delle spese in parte corrente al fondo di riserva vedo che ci sono 25.000 euro, quando nella prima variazione avevamo già messo a disposizione, prevista una spesa per 60.000 euro. Spero che con questo fondo di riserva siamo a posto. Un'altra cosa che era quella, forse era una domanda da fare, è il fatto dei 50.000 euro per i contributi e iniziative, manifestazioni, rivelanza turistica, non so, dovrebbe essere per il Natale, che un più 50.000 euro, in bilancio ne erano previsti 150.000, arriva a 200.000 euro, e non so se questi vanno al consorzio o cosa, è una domanda che mi è sfuggita prima. Questo era il tema sul discorso della parte corrente. Sulla parte invece in conto capitale, anche questa volevo fare delle considerazioni, che noi facciamo delle variazioni di bilancio dove togliamo magari delle spese per, non so, era previsto nella prima variazione di bilancio che avevamo fatto, avevamo tolto 70.000 euro per l'acquisto di attrezzature per impianti sportivi, e adesso mi trovo una spesa di 15.000 euro sempre per lo stesso capitolo, cioè mi pare che vengano spostati i soldi da una parte all'altra per far quadrare il bilancio. E dopo c'era un'altra domanda, che anche a questo mi sono perso un attimo prima, che era quella riferito a i 70.000 euro per l'ex finanza. Non so da quanti anni che in questo Consiglio sento parlare la ristrutturazione dell'ex finanza, forse 15 anni, ma forse anche di più, non so, spero e mi auguro che venga alla finanza del Comune. No, questo è l'edificio ex finanza, e che venga veramente dato che dovrebbe essere usufruito dal Museo della Guerra, e che venga a questo punto usufruito dal Museo della Guerra, perché altrimenti continuiamo, però non so da quanti anni stiamo ristrutturando questo palazzo. E poi un'altra, ecco, un'altra considerazione è il fatto, sempre in parte in conto capitale, è gli interventi per impianti sportivi. È prevista una spesa di 40.000 euro e nella prima variazione di bilancio che abbiamo fatto, un mese fa, non sei mesi fa, abbiamo tolto 25.000 euro da quel capitolo di spesa. Ecco, questo è quello che mi lascia un po' perplesso, le considerazioni che volevo fare in merito a questa variazione di bilancio che sicuramente noi come Lega voteremo contro. Grazie.
Grazie consigliere Angeli. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Altrimenti passiamo al voto. Allora, siamo in 27 se rientra. Ecco, adesso dovremmo essere 27. I due scrutatori erano Gaifas e Cazzanelli. Sì, sono rientrati tutti. C'è anche l'immediata eseguibilità, vero? Allora, favorevoli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
18, secondo me,
17, 18. 18 vi risultano? A noi 18? 18. 18 favorevoli, contrari, allora contrari Veronesi, Luzzi, Di Spirito, Zucchelli e Angeli, astenuti 4, Gaifas, Zambelli, Galli e Mullici. Siamo a posto col numero? Allora, votiamo per l'immediata eseguibilità. E qui c'è l'unanimità. Bene, la delibera è stata approvata. Ora con i capigruppo si era concordato di procedere, come decidono i vari consiglieri che hanno proposto le mozioni, con le mozioni. Quindi credo che la prima sia del consigliere, lo ce l'ho qua, scusa, eccole qua, del consigliere Pozzer, miglioramento della qualità di vita delle persone con disabilità. Prego, consigliere Pozzer.
Le chiedo però la parola sull'ordine dei lavori, in principio.
Certo.
Abbiamo questa mozione all'ordine del giorno, che sono giunte a questo termine consigliatura, di fatto è l'ultima serata nella quale possono essere eventualmente esposte. In capigruppo io proponevo, come dire, di dare una lettura al testo ed eventualmente intendere se nell'aula ci fosse per caso una immediata trasversale convergenza. Allora, quando ci fosse questa condizione preliminare, avrei, però Presidente, se, perché poi è lei che deve decidere.
No, lo so, mi scusi, ma mi ha parlato il consigliere Veronesi e anche il segretario. Ha chiesto una sospensione, il consigliere Pozzer? No, ok, scusi. Ok, no, no, quello lo so, ma nel... Prego.
Dicevo, sull'ordine dei lavori, stavo dicendo, Presidente, che è l'ultima sera nella quale di fatto possono essere esposte queste mozioni e per dare alle stesse un minimo di dignità proponevo, quantomeno per quelle che riusciamo, di dare una lettura del testo, magari anche piuttosto veloce, e intendere poi se nell'Aula vi è una sostanziale trasversalità positiva rispetto al testo letto e nel caso proseguire, e nel caso, mi dice la consigliera Gaifa, sentire se c'è una sostanziale trasversalità, magari con una breve sospensione tra i capigruppo, e nel caso proseguire con la discussione. Nel caso non vi fosse una trasversalità immediata, comunque intendevo ritirare la mozione per poi proporla eventualmente a chi ci sarà nella prossima consigliatura. Sempre preliminarmente, io vedo che abbiamo all'ordine del giorno ancora una mozione datata 2021, proposta anche dal compianto consigliere Pier Giorgio Plotiger. Pertanto io, per quanto mi riguarda e per quanto è possibile, darei anche, se necessario, eventuale priorità, eventuale precedenza a questa. Non so se la consigliera Luzzi intende portarla a una discussione. Ecco, questo perché, come dire, è il consigliere Pier Giorgio Plotiger, è mancato, e come credo che tutti noi abbiamo di lui un ricordo di persona che si è dedicata con grande coerenza, vivacità, interesse alla politica roveretana. Pertanto, se questo è l'ultimo atto, se la consigliera è quella sulle facoltà universitarie a Rovereto, è ancora in ordine del giorno. Questa qui è una proposta, non è necessario... Ecco, queste sono le mie due proposte che rimando a lei, Presidente.
Bene, sì, era stato concordato in questo modo anche a livello dei capigruppo, quindi partiamo pure con la sua prima mozione.
Bene, cercherò di essere il più veloce possibile, anche perché è un tema che comunque non sicuramente non si esaurirà in questa serata. Stiamo parlando di miglioramento delle qualità di vita delle persone con disabilità, in particolar modo dell'eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali, perché si premette che il piano di eliminazione delle barriere architettoniche, il PEB, è stato introdotto dalla legge 28 febbraio 86, che all'articolo 32 obbligava, stiamo parlando del 1986, obbligava tutte le amministrazioni pubbliche ad adottare dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche. E successivamente, con i criteri di progettazione previsti con la legge del 1989, davano le disposizioni per favorire il superamento. E successivamente ancora, sempre nell'89, ma in giugno, il Ministero dei Lavori Pubblici ha emanato delle prescrizioni tecniche. Sto un pochino accelerando, Presidente, se ritiene che, perché credo che è un tema comunque che, ecco, è un tema che è stato fatto proprio dalla provincia di Trento nel 1991 con la legge provinciale 7, che ancora parlava di eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento. Sta di fatto che ancora a livello nazionale nel 92 è uscita la legge quadro per l'assistenza, all'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap, e in particolare all'articolo 24 veniva ribadito l'obbligo di redigere questo, il PEBA, da parte dei comuni. Ancora il decreto del Presidente della Repubblica del 96 si occupava specificatamente di barriere architettoniche negli spazi pubblici, perché sappiamo che esistono barriere architettoniche che, come dire, devono essere gestite dall'ente pubblico, e altre su suolo o in proprietà privata. Pertanto, ricordando la premessa della Costituzione italiana, che garantisce il diritto alla mobilità di ogni cittadino, e ancora all'articolo 3 della Costituzione stessa, nella quale il legislatore al legislatore è demandato il compito di rimuovere tutti gli ostacoli in ordine economico e sociale. Andiamo poi a vedere la Convenzione ONU sui diritti delle persone, nelle quali è qualificato ulteriormente il diritto all'accessibilità dei portatori di handicap. E salto delle fasi successive per arrivare a quello che è una considerazione. Si considera che nel 2021, il 7 ottobre, il consigliere Galli, Gabriele, che risiede qua di fronte, davanti a me, riceveva risposta a un'interrogazione nella quale lì si confermava che il Comune di Rovereto non è dotato del PEVA, piano di eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali. Ecco, rilevavo nella mozione come l'amministrazione può essere passibile addirittura di commissariamento, poi sappiamo che non si realizza mai, però, come dire, c'è una certa veemenza nel spingere le amministrazioni a redigere questo piano. Ecco, anche perché, per esempio, sempre per andare a copiare qua vicino, il Comune di Trento ha approvato nel maggio 2021 il documento quadro appunto riguardante il piano di eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali nel Comune di Trento. Riva del Garda lo scorso anno, non so se è terminato l'iter, ma sicuramente è stato presentato già nel 2022, nel 2023 sono certo quantomeno che si è attivata una presentazione pubblica con l'attivazione di un percorso perché al Comune stesso vengano indicate da parte della cittadinanza le problematicità. Ecco, questa è una premessa veloce, però credo che sia, spero, confido che sia stata sufficientemente chiara per arrivare a un premesso e considerato. Si impegna il sindaco e la giunta comunale ad avviare la mappatura delle barriere architettoniche e sensoriali esistenti nei territori di ogni circoscrizione del Comune di Rovereto. Avviare immediatamente il piano di adozione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche, lo chiamiamo PEBA per velocizzare la presentazione, migliorando in questo modo anche la mobilità delle persone diversamente abili. Per la redazione del PEBA si potrà attingere ai contributi messi a disposizione dagli enti proposti, dedicati anche al suo ampliamento e aggiornamento. Non posso dirvi di più perché non sono a conoscenza delle linee di finanziamento, vedo che la sindaca mi indica che forse è più ferrata in materia, però mi assicurano che ci sono delle linee di finanziamento. Si impegna ancora in un terzo punto ad aprire a Rovereto più sportelli sociosanitari anche nelle circoscrizioni, qualora fosse possibile e non troppo dispendioso e utile, a disposizione delle persone con disabilità e anziani soli, per ampliare l'offerta informativa necessaria al miglioramento della loro qualità di vita. E promuovere iniziative, punto 4, in sinergia con la Comunità di Valle e la Provincia Autonoma di Trento, per pianificare azioni a favore delle persone diversamente abili, sia nel piano provinciale per la mobilità, sia nel piano stralcio della mobilità della Vallagarina, infrastrutture e servizi. Ecco, la presentazione molto stringata è stata... Non credo di mancare di dignità, perché ripeto, sicuramente non è un argomento che può chiudersi questa sera. Immagino però che se quella che ho predetto prima, se la eventuale trasversalità esiste, si possa, come dire, dare un assenso, salvo poi come votazione di fatto politica, è un segnale comunque da mandare alla prossima consiliatura. Grazie.
Grazie, voleva prendere la parola la sindaca.
Sì, grazie Presidente, volevo proporre questa soluzione. Allora, io sono assolutamente favorevole a questo tipo di mozione perché naturalmente il PEB è un piano di cui i comuni devono dotarsi, quindi quello che sta all'interno di questo contenuto corrisponde naturalmente a un dato di fatto della situazione. È vero che in provincia di Trento comunque solo il Comune di Trento e il Comune di Riva però non ha ancora ultimato il percorso, perché comunque è un piano serio, necessita di una serie di passaggi che comunque sono assolutamente importanti, ed è questa fase di mappatura una fase anche molto importante e fondamentale per poi avviare naturalmente i lavori corrispondenti a quelle che sono le fasi per riuscire naturalmente ad avere quei criteri di agevolazione per le persone con disabilità. E ciò detto, quello che propongo, purtroppo, perché è stato oggetto anche di una riflessione in consorzio dei comuni, i comuni con più di 20.000 abitanti non hanno possibilità di finanziamento rispetto a questo piano, per cui comunque è vero che ci sono degli stanziamenti, ma per i comuni piccoli, che peraltro devo dire messi a disposizione ma non utilizzati. Infatti la richiesta mia era di poter, visto che gli altri comuni non avevano scelto o potuto, perché alle volte insomma è anche difficile magari mettersi in corso se non si hanno le competenze, le necessità e la struttura per farlo. Però in questo caso rimangono questi finanziamenti a disposizione per i comuni più piccoli, quindi non c'è stata neanche possibilità di invertire, come dire, la scelta rispetto a questa possibilità che riguarda proprio il dotarsi di questo strumento così importante. Quello che però mi sentirei di proporre di togliere, se fosse possibile, cioè se il consigliere Pozzi fosse d'accordo, è il punto dell'apertura a Rovereto nelle circoscrizioni degli sportelli sociosanitari, nel senso che questo la vedo molto più complicata da fare, nel senso che non è una competenza solo del comune, coinvolgerebbe naturalmente anche, e quindi rallenterebbe, mi viene da dire, per cui se fosse possibile concentrare molto di più l'attenzione proprio sulla predisposizione del piano, che comunque è un lavoro da farsi, come ho detto, per ovvie ragioni, non solo perché è previsto dalla legge, ma secondo me sarebbe meglio e forse più utile. E credo, non so, non posso ovviamente parlare per l'aula intera, e quindi non so le forze politiche di minoranza, ma per quel che riguarda la maggioranza sicuramente c'è l'interesse a sostenere la mozione.
Quindi, se ho capito bene, la proposta è togliere il 3 e anche la frase che riguarda i contributi, in quanto non corrisponde. Allora chiedo al consigliere. Prego, consigliere.
Sicuramente il tema è il PEBA e possiamo tranquillamente concentrarci su quello, lasciando per il momento da parte il ragionamento che riguarda i servizi socio-assistenziali diffusi sul territorio. Ecco.
Ok, prego Assessore Mignucchi.
Ma io insomma intendo normalmente confermare le parole della Sindaca, nel senso se ce ne fosse bisogno, nel senso che è uno strumento di pianificazione che probabilmente ha più un orientamento sulla questione legata ai lavori pubblici, nel senso che la mappatura delle condizioni insomma di disagio, di difficoltà negli spostamenti, nella mobilità cittadina da parte di diversi soggetti che hanno delle forme di impedimento è un dato che probabilmente poi deve portare all'interno della programmazione dell'ente tutta una serie di interventi. Quindi credo che prima ci si doti appunto di questo strumento, prima o poi è possibile inserire appunto nei bilanci di previsione gli interventi, oppure avere anche, secondo me, e ne intravedo insomma più il valore urbanistico, avere anche una griglia di, come dire, di priorità rispetto ad un rapporto col privato, nel senso a fronte di un intervento di riqualificazione, di demolizione e ricostruzione, di convenzione con il privato, avere questa griglia di interventi possibili da fare, si può intervenire in conto oneri come si faceva un tempo per i piani di lottizzazione e gli altri strumenti attrattivi. Per cui è sicuramente uno strumento di come dire, efficace per appunto una programmazione degli interventi di e sistemazione del territorio, in particolare delle aree urbane. Ecco, l'unica cosa è che essendo pochi gli esempi di PEBA approvati dalle amministrazioni comunali, credo che sia importante, a mio modo di vedere, avviare una fase conoscitiva che individui le modalità di mappatura, le modalità di, come dire, di presa coscienza di quelli che sono i problemi, perché credo che da questo punto di vista ci sia molto, molto da fare. Ecco, grazie.
Prego, Assessore Plutiger.
Ecco, io sono perfettamente allineato con le parole della Sindaca Reggente rispetto a questo tema e condivido anche la necessità di togliere una parte che può essere più riferita ad enti e a situazioni che coinvolgano altri enti o che non possono forse prenderci, che non ci possono forse far prendere un certo tipo di impegno. Sicuramente sono favorevole alla realizzazione dello strumento pianificatorio, anche perché fondamentalmente è un adempimento normativo innanzitutto, e un adempimento normativo che è richiesto dal 1986 e poi con i vari aggiornamenti, tant'è che stamattina ho portato in relazione all'attenzione della seduta di giunta un conchiuso che impegni e demandi alla struttura tecnica di cominciare a formare questo PEBA, questo strumento pianificatorio, che è per l'eliminazione appunto delle barriere architettoniche. Non solo, credo però che nell'ambito dei lavori pubblici, sia per nuove realizzazioni e poi anche perché poi lo sviluppo normativo prevede anche degli adempimenti che devono essere fatti negli spazi all'aperto e non solo riferiti a strutture, credo che comunque da parte dell'amministrazione non sia mai mancato l'impegno negli anni scorsi nel cercare comunque di rimediare parecchie situazioni che erano soprattutto riferite alle aree pedonali, ai marciapiedi, ai abbassamenti e anche a tutto il TPL. Basti pensare che se qualche anno fa solo la linea A, fondamentalmente il cosiddetto Pollicino, aveva delle fermate accessibili da persone con difficoltà motorie, adesso tutte le linee del servizio del TPL ha possibilità, ovviamente non in tutte le fermate, perché ci sono alcune fermate che non hanno le condizioni, ad esempio quando si realizza un marciapiede, se è inferiore al 1,70 m di larghezza e dove ci sono problemi di larghezza di carreggiata e tutto diventa difficile, però tutte le linee del TPL sono dotate di sbarrieramento. E nel discorso di partecipazione o comunque di coinvolgimento abbiamo lavorato molto negli anni scorsi e credo che questo sia il canale anche forse più giusto con la compianta Graziella Anesi, che è mancata nel fine gennaio del 2023, e con l'associazione Andicrea, che ha dato, questo per ringraziare l'associazione, credo che abbia dato sicuramente un grande contributo puntuale anche di tutte le lacune che vi erano sul territorio comunale. Questo per dire che puntualmente siamo intervenuti e perché stamattina, proprio stamattina, ho relazionato in giunta circa un conchiuso che impegni la struttura a dar corso il quanto prima appunto allo strumento pianificatorio. Quindi assolutamente favorevole alla mozione, toglierei, come ha chiesto la sindaca reggente, la parte che invece forse potrebbe essere rivista, riconsiderata, ragionata insomma in futuro. Grazie.
Grazie assessore. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Chemotti.
Grazie, molto velocemente. Una piccola considerazione sul fatto che sarebbe importante che le nuove opere avessero fin da subito questi accorgimenti. E a me aveva colpito il fatto che la nuova RSA Fontana, Lucia Fontana, sul lato sud abbia un marciapiede di fatto non sbarrierato, che sostanzialmente non permette con uno scivolo di scendere. E quello che fa pensare appunto che non solo non si riesce a sistemare situazioni pregresse, ma sfugge per qualche motivo anche su un nuovo intervento, anche solo fare i nuovi interventi evitando barriere architettoniche sarebbe già un grosso successo. Grazie.
Altri? Non ne vedo. Allora, consigliere Pozzer, lei ha accettato le due modifiche? Prego.
Abbiamo cancellato il punto numero 3 in dispositivo e aggiunto si potrà per la redazione del PEBA si potrà attingere ai contributi e eventualmente messi a disposizione, così non escludiamo se qualcuno cambia idea e anche ai comuni superiori ai 20.000 abitanti permettono il finanziamento, ce lo prendiamo. C'è, d'accordo.
Quindi non si toglie quella parte lì, si aggiunge eventualmente messi a disposizione dagli enti.
Ah, ok.
Ecco, è una... sì. Quindi passiamo alla... Non volete fare le dichiarazioni di voto? No, no. Votiamo prima l'emendamento. Favorevoli? Unanimità, siamo in 26 però, perché è uscito l'assessore Bortot. E adesso votiamo la mozione così come emendata. Favorevoli? 26, unanimità. Consigliere Pozzer, a lei.
Questa mozione è più complicata. ho già avuto modo di confrontarmi con qualche collega consigliere e ho già avuto una sostanziale, come dire, difficoltà che mi è stata avanzata, ecco, rispetto all'accettazione di questa, che è una mozione che chiede una cosa forte, diciamo dal punto di vista delle sensibilità personali, perché chiede l'approvazione il più tempestiva possibile di una buona legge sul fine vita, che di fatto permetta alle persone una gestione completamente autonoma del proprio destino senza alcun tipo di limitazioni. Ecco, l'ho presentata insieme alla consigliera Gaifas, con la quale ci siamo anche confrontati con le associazioni che vanno a perorare questa iniziativa, e noi ce la siamo sentiti di proporla all'Aula. Però intavolare una discussione in questo momento, consigliera Gaifas, cosa ritiene di fare? Sì, cioè, se posso conferire un attimo, perché non avevo presentato. Presidente, premesso quanto le ho avanzato questa difficoltà, però vorremmo comunque con la consigliera che ha cofirmato leggerla, presentarla e poi vedere un attimo come si apre un momento di discussione, in modo che sia anche, insomma, palesata questa difficoltà, che è anche comprensibile, perché come ho premesso io, non è sicuramente un tema facile, è un tema di coscienza personale, dove la coscienza personale è fortemente presa in causa. Vado a leggere la mozione. Approvazione tempestiva di una buona legge sul fine vita che non faccia discriminazioni tra persone malate. Premesso che il 22 dicembre del 2017 è stata approvata in via definitiva dal Parlamento italiano la legge 2219. Recante norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento, che è il primo passo verso l'affermazione del diritto al rispetto delle volontà individuali, anche alla fine della vita. Una sentenza successiva, la 242 del 2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale il divieto assoluto di cui all'articolo 580 del Codice Penale, dichiarando quindi legale l'aiuto medico al suicidio fornito a persone maggiorenne in determinate condizioni, quali la piena capacità di prendere decisioni libere e consapevoli, l'essere trattenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale, l'essere affetti da una patologia irreversibile e portatrice di intollerabili sofferenze fisiche o psichiche. Dalla normativa attuale, però, e questo è un po' il problema, rimane negato l'accesso al suicidio medicalmente assistito alle persone che, seppur con le medesime sofferenze ritenute insopportabili, non sono tenute però in vita da trattamenti di sostegno vitale, come per esempio le persone con patologie oncologiche incurabili o con patologie degenerative che non richiedono ancora trattamenti invasivi. Pertanto, considerato che, seppur dichiarato inammissibile dalla Consulta, nell'ottobre del 2021 è stato depositato in Cassazione un quesito referendario per la parziale abrogazione dell'articolo 579 del Codice Penale, referendum sul quale il Comitato Promotore Eutanasia Legale ha raccolto 1.235.000 firme, mostrando alla politica la chiara volontà della popolazione italiana di arrivare a una legislazione di questo tipo. La Corte Costituzionale ha già richiamato senza successo due volte il Parlamento a legiferare, con l'ordinanza 207 del 2018 e poi con sentenza 242 del 2019. Ecco, valutato che, e qui andrà sicuramente tolto un punto, perché stiamo parlando di una mozione presentata nel maggio 2022, successivamente al maggio 2022, come sappiamo, a livello il governo nazionale è cambiato e di conseguenza quello che si leggeva, quello che si scriveva, ossia che la Camera dei Deputati sta discutendo, è uno stava discutendo, la proposta di legge recante disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita, che se approvata, se fosse stata approvata, senza ulteriore, se approvata è una giunta segretario, che, ma togliamo, io poi toglierei tutto il capitolo, è solo una lettura preliminare per dire che questa parte di fatto si riferisce alla legislatura nazionale precedente e non può essere riproposta nell'attuale discussione, pertanto sarà vittima di autoemendamento di fatto se possibile, perché in quel caso solo per lettura avrebbe ristretto le possibilità di accesso all'aiuto medico al suicidio rispetto alla possibilità già oggi riconosciuta ai cittadini italiani da questa sentenza già citata 242 del 2019, contravvenendo quindi alle ripetute richieste della consulta stessa e alla volontà popolare espressa dal deposito della richiesta di referendum popolare in Corte di Cassazione. E qui si arriva al dispositivo che si andrebbe a proporre, anche questo dispositivo nella parte finale andrà eventualmente emendato, perché si chiede di attivarsi presso il Parlamento e presso ogni altra competente sede per sostenere con forza l'approvazione di una legge sul fine vita che definisca con chiarezza i requisiti e le modalità di accesso alla morte volontaria medicalmente assistita. Il dispositivo avrebbe continuato che e che superi le discriminazioni attualmente contenute nel provvedimento in esame, provvedimento che non è più in esame in quanto terminato di fatto con il termine della legislatura, pertanto andrebbe eventualmente cancellata la parte dopo medicalmente assistita che inizia da e che superi sino a in esame e al punto. Ecco. Ci siamo confrontati anche con la consigliera Gaifas presso anche i referenti delle associazioni locali che si occupano del tema e loro dicono nonostante la legislatura nazionale sia terminata e di fatto la discussione della proposta di legge interrotta, il tema però mi si dice ancora molto assolutamente attuale, chiaramente come ho già detto, tranne i riferimenti alla legge in Parlamento che è decaduta e sono anche mutate le circostanze politiche, forse per questo motivo che non è stata ripresentata, io non vado a sindacare, sta di fatto che adesso non c'è un dibattito parlamentare in atto. Ecco, cosa dire, da parte mia c'era un invito ai colleghi al sostegno di questa mozione da parte nostra con la consigliera Gaifas perché è un modo di avvicinarsi alla sensibilità, al dolore di tante persone, perché sono tante le persone alle quali la sfortuna li ha posti in una situazione che un giorno potrà anche, si fanno i dovuti scongiuri, però che può accadere a chiunque di noi e noi crediamo che a chiunque si trovi in una condizione di insopportabile sofferenza, a ognuno di queste persone vada sicuramente riconosciuto il permesso, vada riconosciuto il sostegno umano a gestire come meglio crede il proprio fine vita. Ecco, questa è una forte intenzione quella di noi proponenti, un sentito che confidiamo possa essere condiviso dall'Aula, alla quale rimettiamo il giudizio, l'eventuale discussione e il voto. Grazie.
Scusate, prego consigliere Zambelli.
Grazie Presidente. Sì, nel corso dell'ultima capigruppo, con un confronto breve anche col collega Pozzer,
vedendo la portata del tema, avevo suggerito, pur rispettando le sensibilità di ognuno ovviamente, di sospenderla o ritirarla, perché discutere questo tema al di là appunto delle sensibilità che ognuno legittimamente porta dentro quest'aula, nell'ultimo consiglio comunale utile, dove tutti abbiamo molti altri pensieri e occupazioni, vista anche l'ora, insomma, sarebbe veramente uno svilire il tema e le argomentazioni che ognuno potrebbe portare in un modo o nell'altro su un tema che riguarda tutti. Per cui mi sono permesso, pur rispettando la facoltà dei consiglieri di iniziativa e di mantenere in discussione questo tema, di non costringere questa sera questo consiglio a discuterlo. Io personalmente mi troverei francamente molto in difficoltà alle 10 di sera nell'ultimo consiglio utile a discutere un tema di tale portata, per cui sarebbe saggio, a mio modo di vedere, pur rispettando le sensibilità e il diritto di iniziativa dei consiglieri, di caricarlo sul prossimo consiglio comunale. Grazie.
Allora, lei propone, consigliere Zambelli, di mettere al voto il fatto di votare o meno la mozione? Oh, ok. Prego, sindaca.
Sì. La questione per me riguarda anche il fatto che, rispetto a un tema così importante, comunque c'è bisogno anche di costruirsi un'opinione, cioè non diamo per scontato che ci sono anche persone che in una situazione di questo tipo c'è naturalmente il senso di attaccamento alla vita pur nella sofferenza, e c'è naturalmente la difficoltà del distacco di chi vede la persona che soffre, però c'è anche il fatto che nel momento in cui se ne va non ce l'ha più. E la persona che può in quel caso, se non ha dato disposizioni in precedenza, non essere nelle condizioni per poterle dare. Cioè, voglio dire, la casistica è veramente molto ampia. E è un tema che secondo me andrebbe affrontato, è un tema su cui naturalmente la legge italiana dovrebbe proporsi le situazioni e le condizioni, però è un tema molto articolato, che secondo me necessita anche un confronto d'aula che sia fatto con determinati argomenti. Allora, è chiaro che qua si chiede solo la sollecitazione di portare all'attenzione del governo nazionale una discussione sul tema, e mi permetto di dire che però io non lo ritengo neanche sufficiente questo, perché l'attenzione sul tema dovrebbe entrare molto nel merito delle questioni, e il merito delle questioni è un merito che tiene conto, io personalmente credo che ci siano anche dei profili importanti sul fatto di dotarsi di questo tipo di legge, in una libertà di scelta che sta al singolo, però ci sono le condizioni della situazione che non sono indifferenti, per cui non è tanto il fatto di non discuterla, è tanto il fatto che a mio avviso l'Aula in questo momento è impreparata alla discussione, salvo non discuterla proprio. Quindi io mi chiedo se abbia senso in una fase, in questo momento così specifico. Io personalmente mi troverei in difficoltà ad esprimere un'opinione, perché la questione è non nel non dotarsi della legge, ma di che tipo di legge, di come farla questa legge, che non è per un argomento di questo tipo inesistente, perché comunque c'è anche un tema di attaccamento alla vita che io comunque rispetto da questo punto di vista, come rispetto anche il valore naturalmente della scelta del singolo, però se dovessi scegliere per un mio parente, ecco, dico questo, sarei molto in difficoltà in una situazione di questo tipo.
Prego, assessore Mnucchi.
Faccio una considerazione che probabilmente non riguarda solo questa mozione, rispetto alla quale condivido le posizioni della sindaca, ma anche quelle che sono rimaste, come dire, da discutere. Non so quanto, come dire, sia
rispettoso dei temi che sono, io ho avuto una carrellata dei temi da parte del segretario comunale, affrontarle in questa ora che manca di consiglio comunale, temi che riguardano il termovalorizzatore, temi che riguardano il piano urbano della mobilità, cioè siamo alla fine di una consigliatura. Io non so la prassi com'è, perdonatemi l'inesperienza rispetto a come si chiude una consigliatura, però credo che i temi che abbiamo all'ordine del giorno siano tali da essere esplicitati in maniera opportuna attraverso interventi di più di un consigliere, attraverso approfondimenti sul testo, attraverso integrazione al testo. Quindi non lo so, non vorrei togliere, come dire, entusiasmo all'aula, però credo che si parli di fine vita, che si parli delle altre, insomma, probabilmente siamo in una fase in cui il tempo che abbiamo davanti ci limita probabilmente la riflessione e anche le conclusioni. Dico quello che penso sostanzialmente, magari non cambia nulla.
Prego, consigliere Pozzer.
Sì, il tema è quello di rivolgersi a una discussione questa sera in maniera troppo magari superficiale e con poca preparazione. Io posso solo dire che la mozione è agli atti dal maggio del 2022, due anni in cui era lì pronta per essere approfondita, ma è chiaro che abbiamo tante cose, è giusto che nel momento in cui si arriva diventa di attualità il tema e allora tutti noi ci informiamo. Io credo che a questo punto, come dire, la rimandiamo a chi sarà in quest'aula la prossima volta, la quale, ecco, se ci sarà qualcuno di noi ancora presente, si farà carico di prendersela e di riproporla a quel momento di discussione. Pertanto la mozione viene concordemente con la consigliera Gaifas, viene ritirata.
Grazie consigliere. C'è la mozione, scusate un attimo. Voto dove vivo, consigliere Pozzer.
Veloce esposizione anche di questa, un tema sempre di rilievo nazionale, perché voto dove vivo è un'istanza che viene proposta da diverse forze politiche e che riguarda proprio la possibilità di garantire il voto alle cittadine e ai cittadini che lavorano, studiano o sono per motivo di cura in una regione diversa da quella di residenza. Innovando in questa maniera le procedure elettorali. Noi sappiamo che il diritto di voto è tutelato dall'articolo 48 della Costituzione e è un periodo che rispetto a quando abbiamo approvato una carta costituzionale che prevedeva anche i percorsi elettorali, eravamo in un percorso storico diverso da quello attuale, dove un momento storico come quello attuale è quello nel quale per vari motivi le persone non spesso vivono o hanno un domicilio distante dalla città di residenza. È chiaro che questo comporta per i cittadini fuori sede che l'esercitare il diritto di voto devono affrontare costi e tempi troppo elevati per raggiungere le città di residenza in cui si deve votare. Questa è una condizione che riguarda migliaia di persone che appunto studiano e lavorano all'estero. Questo contribuisce ad accrescere il fenomeno dell'astensionismo e potrebbe essere invece contenuto dando ai fuorisede la possibilità di votare nelle città in cui si trovano. Ritenuto che il diritto di voto deve essere garantito a tutte e tutti, preso atto che il dibattito costruttivo in Parlamento nel governo è proseguito e sono state presentate diverse proposte di legge, no, per modificare le procedure elettorali. Tagliando, dico che il voto per corrispondenza è già previsto in alcuni momenti, per esempio per l'elezione del Consiglio Provinciale di Bolzano, ma è molto più attuale, ho anche la data, è proprio del mese scorso, la disciplina sperimentale con una circolare il Ministro degli Interni da pochi giorni, direi, perché stiamo parlando del 29 gennaio, legge 25 marzo 2024, è entrata in vigore, ecco segretario che è molto più ferrato di me, è entrata in vigore oggi, e questa disciplina sperimentale, come dire, prende in considerazione però solamente chi è fuori sede per motivi di studio, pertanto rimangono ancora come dire, non tutelati in questo diritto di voto a distanza, coloro che sono per lavoro, che sono per motivi di cura, insomma che sono per altri motivi in sede distaccata rispetto alla propria residenza. Ecco, e che cosa chiediamo? Non chiediamo altro di sollecitare che il sindaco e il Consiglio Comunale impegni il sindaco e la Giunta a sollecitare i parlamentari locali ed il Parlamento italiano tutto all'approvazione della proposta di legge, che ha anche un numero, la 1714 del 2019, e attualmente presente in Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati. Attualmente, no, non è più presente in commissione, anche qua va tagliato questo. Taglierei l'attualmente presente la proposta di legge così come precedentemente presentata in Commissione Affari Costituzionali nella legislatura precedente, supportata dal Comitato Civico Voto Dove Vivo, per modificare le procedure elettorali e consentire l'esercizio di voto a questi cittadini fuori sede, in occasione delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti della Camera dei Deputati, il Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia, ovvero in occasione dello svolgimento di consultazioni referendarie. Pertanto, si chiede che possa essere consentito il voto a distanza per la Camera, il Senato, Parlamento Europeo e consultazioni referendarie, a invitare anche il Consiglio regionale Trentino Alto Adige a sostenere le proposte che mirano a riformare il codice degli enti locali al fine di prevedere il voto per corrispondenza anche nell'ambito delle elezioni comunali per le elettrici e gli elettori impediti ad esercitare il voto presso il comune di residenza, in quanto temporaneamente risiedenti fuori provincia. Ecco, questa era una mozione che abbiamo presentato il 14 luglio 2022, anche questa riguardava la consigliatura e riguardava la legislatura precedente nazionale e di conseguenza rimarrebbe tal quale nel dispositivo, salvo appunto, signor segretario, cassare la parte che riguarda l'attualmente presente, no? Nella riga 2 del primo punto, trasformare l'attualmente presente, trasformarla in allora presentata in Commissione Affari Costituzionali, cioè riferita alla scorsa legislatura. Ecco, mi fermo qua per capire se c'è un'intenzione di approfondire il tema con qualche decina di minuti di discussione o se si ritiene anche qua che di agire in maniera differente. Grazie.
Grazie consigliere Pozzer. Ci sono interventi? Sindaca, prego.
Sì, posto il fatto che comunque una prima sperimentazione c'è già stata, quindi rispetto a che avviene con le europee, no? Per cui comunque un passo in avanti, diciamo, rispetto a questo tema che è assolutamente condivisibile, io su questo non ho mica nessun tipo di problema. E però anche difficilmente attuabile, nel senso che non credo che sia una questione legata a una riflessione, o fino adesso lo è stato, difficilmente attuabile, non so per quale ragione nello specifico, però chiaramente di tipo organizzativo immagino, o di esatto, anche economico, non lo so, adesso il segretario probabilmente può dettagliare meglio rispetto a situazioni che chiaramente io non vedo, però immagino, nel senso che la situazione, diciamo, cosa di non più facile per anche combattere, se vogliamo, per certi aspetti anche il frequente astensionismo in certe fasi elettorali, potrebbe essere naturalmente facilitare le persone che non abitano in quei luoghi non doversi recare negli stessi per poter naturalmente esercitare il legittimo diritto di voto. Però detto questo, mi chiedevo, insomma, se si poteva ulteriormente semplificare, magari rifarsi solo al concentrarsi piuttosto sul livello nostro regionale, o capire se è possibile farlo, nel senso che comunque anche qui che questo consiglio, qual è la mia riflessione? Si chiede all'attuale giunta di, cioè, in pochissimo tempo di rivolgersi al governo in carica, cioè nel senso siamo in funzioni non molto, diciamo così, più ordinarie che straordinarie, poi possiamo anche fare però la valenza, ecco, rifletto sul fatto che l'Aula in questo momento, ripeto, per me il principio è condivisibile, ma se quello era un piano ed era una, peraltro, cioè, questo è una richiesta di sollecitazione rispetto ad un principio che poi, chiaramente, se si tratta del governo nazionale, insomma, non so quanto poi possa effettivamente venire ascoltato, fosse un consiglio nel pieno della propria legittimità operativa, secondo me sarebbe meglio per questo tipo di mozione, però dopo la mia rimane un po' una riflessione. Quindi mi aggancerei un po' al fatto che comunque un passo in avanti rispetto a questo c'è stato e che è legato alla sperimentazione che comunque avviene alle europee, e più, non lo so, questo è un po' il tipo di riflessione che propongo.
Sì, è un po', è un'anomalia, mi rendo conto, discutere l'ultima sera possibile in cui legittimamente si può affrontare politicamente un argomento di questo tipo, e di conseguenza mi prendo atto, insomma, mi farò un appunto e a chi sarà qui passerò gli atti per ripresentare la mozione nella prossima consiliatura. E viene ritirato anche questo testo. Grazie.
Grazie consigliere. Chiedo alla consigliera Luzzi se...
Vai tu.
E se non erro era qual è? Istituzione di un piano urbano della mobilità, immagino.
Quindi la ritiriamo.
Sì, no, possiamo dire che
praticamente... Sì, grazie. Sì, noi avevamo preparato questa mozione e l'avevamo depositata nel 2022. Era a nostro avviso anche una mozione interessante, anche perché comunque a corredo della stessa erano state prodotte delle riproduzioni fotografiche attestanti degli esempi su territorio nazionale o meno di alcuni arredi urbani che avrebbero di fatto potuto far calamitare, diciamo, delle persone, nel senso che le persone potevano di fatto essere interessate a venire a visitare gli arredi urbani che erano stati proposti e quindi un buon indotto anche a livello turistico. E tra l'altro si trattava di una sorta di arredo urbano anche scenografico, ma anche a basso costo tutto sommato, perché comunque non implicava eventualmente anche spese ingenti per strutture e quant'altro. Poteva essere ad esempio, che so io, una panchina colorata fatta con le matite, oppure delle panchine a mo' di libri, oppure delle, piuttosto che il taglio di alcune siepi con particolari forme di animali o quant'altro. In realtà poi quando abbiamo discusso il DUP abbiamo avuto l'opportunità di colloquiare con ovviamente l'assessore Mignucchi, il quale sembrava interessato alla proposta che avevamo appunto, che era contenuta nella stessa mozione.
Abbiamo presentato l'atto di indirizzo.
Sì, e quindi gli atti di indirizzo che tra l'altro erano stati presentati erano stati accettati. Quindi effettivamente la mozione, così come era stata proposta, risulterebbe di fatto essere superata e quindi la ritiriamo.
Ok, le chiedo anche per la questione dell'impianto di termovalorizzatore, per la quale forse valgono alcuni discorsi fatti prima, prego.
Sì, in realtà anche in questa circostanza cambia, noi avevamo chiesto che venisse proposto, che venisse effettuato un tavolo di lavoro. Ovviamente alla luce del nuovo assetto provinciale la nostra mozione risulta anche in questo caso essere superata e quindi si ritira.
Saremo arrivati a Galli, sempre sulla questione dell'impianto di incenerimento in Trentino, la contrarietà alla progettazione e realizzazione.
Anch'io ritiro la mozione per i motivi che avete citato.
La prossima del consigliere Chemotti, riapertura stazione ferroviaria di Villa Lagarina.
Grazie. Dico due cose sulla mozione prima di fare considerazioni sull'opportunità di discuterla. Allora, il senso di questa mozione era quello di poterci riappropriare della discussione in merito alla mobilità su rotaia sul territorio della Val Lagarina. Una mozione simile è stata fatta anche dai comuni della destra Adige. L'intento era quello di poter iniziare a ragionare su una sorta di metropolitana di superficie, quindi sulla possibilità che la Val Lagarina sfruttasse l'attuale linea ferroviaria in ottica linea passeggeri, infittendo le stazioni, quindi infittendo il numero di punti di accesso alla rete ferroviaria per favorire i trasferimenti di soprattutto di pendolari. Tema abbastanza sentito in Destra Adige, perché in Destra Adige per gli abitanti della Destra Adige è abbastanza difficoltoso raggiungere la stazione di treni di Rovereto, per problemi di viabilità che sappiamo essere abbastanza importanti. Anche utilizzando dei mezzi pubblici, raggiungere la stazione di treno di Rovereto è molto, oltre che complicato, anche lungo in termini di tempo, cioè ci si mette di meno, molto, molto, molto meno in auto, evidentemente, in alcuni casi anche in bicicletta, tanto che una mozione di questo tipo ipotizzava anche un attestamento di un parcheggio per biciclette che fosse collegato con tutta la rete ciclabile. Sì. Da questo punto di vista chiaramente lo scopo era anche quello di stuzzicare il dibattito rispetto evidentemente all'interramento della ferrovia. Vabbè, dai.
No, scusi, consigliere Chemotti, non è successo niente, c'era il rumore del sacchetto dei biscotti, dai, riprenda subito. Vabbè, allora, prego, assessora, sindaca.
Sì, sì, non c'è nessun problema. Allora, se posso entrare nel merito io, adesso non ho capito se lei la vuole ritirare o meno. Comunque, in ogni caso, il merito lo dico lo stesso. Rispetto a questa questione, comunque, è un tema già abbastanza attuale, che è stato comunque su cui è stato fatto un ragionamento anche proprio rispetto al rapporto con Italfer, perché il tema effettivamente di lavorare sui percorsi di una sorta di utilizzo di una linea comunque che noi chiamiamo metropolitana di superficie, anche se impropriamente, e che faciliti i rapporti di mobilità lungo l'asta dell'Adige, è un tema attuale. Al di là che lei ritiri la mozione, mi spiace, perché poteva essere comunque un tema questo abbastanza attuale, nel senso che poteva essere un impegno, questo sì, visto che le informazioni che all'oggi abbiamo in aula sono ancora molto parziali rispetto al progetto, e quindi il tema delle opere compensative a mio avviso è molto importante. Questo è una riflessione che comunque è già iniziata e quindi sta anche nell'alveo delle riflessioni che sono state fatte con la stazione per esempio di Cagliano. Quindi a mio avviso, dopo lei faccia quello che vuole, perché ovviamente non è quello il problema, però questo è un grande tema e quindi mi premeva in ogni caso dirlo. Poteva essere effettivamente una riflessione che l'Aula poteva approvare dal mio punto di vista.
Torno a chiedere al consigliere Chimotti, la vuole proprio ritirare? Sì, ok. Ma no, vabbè.
Beh, dai, Roberto.
Roberto, scusa, però.
Sono degli.
Allora, la successiva è del gruppo Lega. No, però stanno. Non so, fate un po' voi.
Grazie Presidente, colgo l'occasione anche perché questa è una mozione stranamente risultato come primo firmatario il sottoscritto, ma non ho presentata io, ma l'ha presentata un consigliere che faceva parte della Lega, che ora non fa più parte della Lega, che non si vede più in aula da qualche anno. E dunque questa è una mozione che sicuramente verrà ritirata, la ritiro io come capogruppo, grazie, di quello che non c'è.
E l'ultima era quella a cui faceva riferimento il consigliere Pozzer sulle facoltà universitarie a Rovereto, consigliera Luzzi.
Sì, grazie Presidente. In effetti questa mozione era stata poi spostata nel tempo onde consentire all'allora assessore Spinelli di poter, infatti era stato richiesto, la presenza dell'assessore Spinelli in aula in ordine appunto alla apertura a Rovereto di una facoltà di medicina. E in realtà poi cosa di fatto è successo? Si sono verificati degli accadimenti tali, primo fra tutti la previsione di un polo sanitario, parasanitario comunque a Trento, e poi anche la decisione assunta di non spostarsi ovviamente da Trento per raggiungere il polo di Rovereto, che di fatto rendono anacronistica la mozione che era stata appunto presentata e pertanto se ne viene ritirata.
Bene, allora mi dispiace per la mozione del consigliere Chimotti, ma non abbiamo concluso tutte le mozioni. Abbiamo anche concluso la serata. Buonanotte a tutti.